bianchi. Apparentemente noi siamo uguali, ma è una bugia. E la differenza è davvero immensa. Perdono il valore di tutte le cose.
Buongiorno a tutti, Dio vi benedica, amati fratelli. Benvenuti a Radio Blast, al programma Dal Vivo con fratello Giuseppe. E stiamo ascoltando Arrivano gli uomini, Adriano Celentano.
Loro sono sbattivati come noi, con le gambe e il naso, pensano coi piedi e guardano coi soldi anche. Ed è questo il motivo perché non sono cresciuto per giocare con voi eternamente.
Benedica fratello Giuseppe.
Dio ti benedica. Angelina, come stai?
Bene.
Buongiorno Andrea.
Buongiorno.
Gloria al Signore.
Oggi abbiamo un soggetto grande, perché diversi fratelli hanno scritto: mi potete aiutare a evangelizzare i miei familiari? Il marito che non crede, la sorella che non crede, e potete aiutarmi a evangelizzarli?
Cioè, però fratelli sono moglie, mariti, non li ostacolano, sono, diciamo, collaborano.
Sì, sono quelli che credono in Gesù ma non conoscono i messaggi del tempo della fine.
Sì, quindi
sono confusi.
Stiamo parlando di mariti e mogli dolci, insomma.
Di solito
non
sì.
Non stiamo parlando di persone che ti perseguitano.
No. Ci sono persone che dicono: mio marito va in chiesa, crede, prega con me, però non è sicuro. Perché siamo del tempo della fine? Perché dici che dobbiamo prepararci?
Quindi a volte la voglia, a volte la moglie, a volte il marito.
E dipende.
Cioè un po' come un albero che suona, un albero di rose, non si dice albero, una pianta di rose.
Sì.
E ci sono delle rose che sbocciano subito, altre che sbocciano più tardi. Quindi non è perché una rosa non sboccia subito, non è una rosa. Semplicemente ci vuole più tempo. A volte il marito è lì che la cerca di convincere, la moglie dice ma non sono convinta. Tuo marito continua.
Certo.
Continua con le scritture, con la parola.
Perché anche noi siamo stati a quel punto. All'inizio siamo stati tutti così, non sapevamo ma cosa dice la Bibbia, perché dobbiamo dire che siamo alla fine, ma possiamo vivere tranquilli, c'è ancora tempo.
No, ci sono bambini che adesso hanno 4 anni, 8 anni, 10 anni, cioè ancora molti di loro non sono salvati, non credono in Gesù, mica cosa c'è niente di male, ci crederanno. Quindi ognuno arriva alla verità, alla maturità in Cristo in base alla sua velocità, alla sua situazione, quando è stato evangelizzato, eccetera. Quindi niente di male, quindi armatevi di pazienza e spiegate queste scritture ai vostri amati.
Sì, 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 amen. Infatti voglio cominciare con una testimonianza su questo soggetto da un prezioso fratello, si chiama Gianni, dalla Svizzera, e lui ci racconta la sua storia, come da ateo è arrivato a credere in Gesù. È proprio studiando gli eventi mondiali e le cose che stanno succedendo. Vuoi sentire la sua testimonianza in audio?
Sì, cominciamo subito perché oggi il tempo stringe, abbiamo poco tempo e è un soggetto abbastanza robusto.
È importante.
Sì, andiamo.
Gianni dalla Svizzera.
Ciao Angela, ciao Giuseppe. È un piacere per me mandarvi questo messaggio audio per raccontarvi un po' della mia testimonianza. Io da 3 mesi che vi seguo, da 3 mesi che ho scoperto la vostra radio e devo dire che i vostri insegnamenti mi stanno veramente aprendo il cuore, mi stanno indicando la strada verso la salvezza in Gesù. Abito in Svizzera italiana, vicino al confine con l'Italia. La società qui è principalmente atea ed è difficile avvicinarsi a Gesù. Io stesso non mi sono mai avvicinato in passato perché ho sempre reputato il mondo religioso come falso ed ipocrita. Infatti è difficile capire che la religione non è la verità di Gesù, ma che in realtà è opera dell'Anticristo. A questa conclusione ci si può arrivare solo leggendo la Bibbia e ascoltando le parole della Bibbia, ma il problema è che la gente prova una sensazione di rigetto verso la Bibbia a priori, senza conoscerla. Dico questo perché anch'io da ateo provavo queste sensazioni e anche se sapevo che c'era un qualcosa, un creatore, non lo abbinavo per forza alla Bibbia e cercavo di razionalmente, come fanno gli atei, spiegarmi il tutto con la scienza. Adesso ho capito che le religioni sono opera dell'Anticristo e che puntano ad allontanare la gente dalla fede vera e dalla Bibbia. Però, sinceramente, nella mia ricerca della verità non sapevo che sarei arrivato alla conclusione di trovare Gesù, perché il mio cervello ragionava da ateo. Ora appunto vi spiego i passi che ho fatto per arrivare a questa verità. Inizialmente, come fanno un po' tutti, guardavo le notizie sul web, in televisione, le notizie principali del mondo, e mi sono interessato alle idee di un movimento politico italiano, il Movimento 5 Stelle, che è il primo movimento forse a livello mondiale che parte dal basso, non è finanziato da nessuna lobby e si preoccupa veramente delle problematiche dei cittadini. Tanto per fare un esempio, i parlamentari di questo movimento si dimezzano di loro spontanea volontà lo stipendio e lo mettono a disposizione di fondi per le imprese e per ricostruire strade, scuole, ospedali o altre strutture. Inoltre il Movimento 5 Stelle denuncia gli sprechi, il malaffare e conduce una forte battaglia contro l'Unione Europea, contro la prigione della moneta euro, contro le banche private centrali e contro il Fondo Monetario Internazionale. Ho cominciato ad approfondire questi temi e oltre a questo notavo che il Movimento 5 Stelle veniva sempre ridicolizzato o sminuito in televisione o dagli altri mass media, nonostante fosse stato votato da circa il 20% degli italiani. Ho ho incominciato ad avere dei dubbi, a chiedermi perché avveniva questa denigrazione nei confronti di questo movimento che aveva tante buone proposte, tante buone idee. Quindi ho cercato di capire quali erano gli interessi in gioco, perché il Movimento 5 Stelle non poteva essere elogiato per le sue iniziative, ed ho capito che il motivo era da cercare negli interessi politici ed economici delle grandi lobby e delle grandi multinazionali, e piano piano, approfondendo ancora di più questi temi, si arriva a scoprire che ci sono dei piani segreti ideati dal nuovo ordine mondiale per governare il mondo. Tra le mie ricerche poi ho trovato un documento che si chiama I protocolli dei savi di Sion, scritto nel 1905, e a suo tempo questo documento fece molto clamore e poi fu dichiarato anche falso perché fomentava l'antisemitismo. Comunque rimasi veramente scioccato nel riscontrare che questo documento descriveva la realtà odierna ed era stato scritto oltre 100 anni fa. Oltre a questo, il documento dice chiaramente che Satana è il capo del nuovo ordine mondiale e di questo progetto che si sta piano piano realizzando nel mondo. A quel punto mi era chiaro il disegno che ci stava dietro e avevo capito il motivo per il quale il mondo andava a rotoli, capivo perché la politica non risolveva veramente i problemi, perché la fame nel mondo non veniva estirpata, perché l'industria farmaceutica crea nuove malattie al posto di curarle, perché l'industria alimentare invece ci vuole far ammalare. Inoltre capivo perché personaggi di spicco del palcoscenico mondiale sono stati uccisi, come Kennedy, che pochi mesi prima di morire aveva fatto una legge che di fatto tagliava fuori la Federal Reserve e la metteva fuori gioco. Capivo perché sono stati uccisi anche artisti come John Lennon e Bob Marley, persone che inneggiavano all'amore e che erano pericolosi per il sistema anticristo. Di queste cose ne è veramente piena la rete ed è incredibile quante cose si possono scoprire andando a trovare le informazioni. Però la cosa più importante che avevo scoperto e che avevo capito era che se esisteva il diavolo, se esisteva Satana, allora doveva per forza esserci anche Dio. Poi tra i video su YouTube ho avuto la fortuna di trovare un vostro video riguardante il nuovo ordine mondiale e da subito sono rimasto colpito della coerenza delle parole di fratello Giuseppe con tutto quanto io avevo già studiato in precedenza. Solo che l'unica ma enorme differenza era che in questa equazione era stato aggiunto Gesù e la Bibbia. Da quel momento ho cominciato ad ascoltare tutti i vostri insegnamenti, soprattutto quelli riguardanti l'Apocalisse, sentendo il bisogno di imparare sempre di più ogni giorno. Ho incominciato anche a dialogare con Gesù, a pregare e ringraziarlo per tutto quello che aveva fatto per noi. E di colpo, nonostante io vivevo una vita piena e soddisfacente sotto ogni aspetto, mi sono reso conto di quanto immenso è Dio e di quanto ridicola sia la nostra vita occidentalizzata che rinnega Dio e Gesù Cristo. Io sono consapevole che mi sono avvicinato a Gesù prendendo la strada lunga e non arrivandoci direttamente leggendo la Bibbia. Però sono convinto che qua in Svizzera e anche nel resto dell'Europa sia molto più facile arrivare a Gesù in questo modo piuttosto che direttamente con la Bibbia, perché è difficile che le persone la leggano e che la prendano come veritiera se prima non hanno nel loro bagaglio culturale delle informazioni che possono dare il valore giusto alla Bibbia. Con questo sto cercando di dire che per arrivare a Gesù e alla Bibbia aiuta molto di capire le dinamiche che governano il mondo, di capire come funziona la politica mondiale, i sistemi, i meccanismi delle banche che creano il denaro dal nulla, la tecnologia, capire come funzionano i microchip. Molti degli insegnamenti di fratello Giuseppe danno già per sottinteso tutto questo. E quello che voglio fare va proprio in questa direzione, voglio creare un sito web efficace, sono già un po' pratico nel farli, dove praticamente inserisco questa connessione mancante che possa permettere agli atei di arrivare alle verità della Bibbia, alla vostra radio, a sentire i vostri insegnamenti. E il problema appunto che le persone non si rendono conto di quello che succede, pensano che la politica mondiale fondamentalmente punta al bene comune e non capiscono che dietro c'è il diavolo che sta tramando. Mi piange veramente il cuore vedere le persone completamente perse, persone che hanno un buon animo, che però non hanno la minima idea di quello che succede e non capiscono che la verità sta in Gesù, nella Bibbia. E quindi con questo sito, con questo percorso a tappe, vorrei convertire quanti più atei possibile. Sento questo bisogno veramente nel cuore, perché una volta raggiunta la conoscenza è importante condividerla e darla a quante più persone possibile. Io ho capito che la salvezza si raggiunge con la grazia, però la salvezza non basta, perché il messaggio che Gesù ci dà è così forte, così bello, che diventa d'obbligo fare di più, dare di più e migliorarsi ogni giorno e per servire al meglio Gesù. Ecco, questo era il mio messaggio che volevo condividere con voi. Vi ringrazio veramente tanto per averlo ascoltato, fatemi sapere che cosa ne pensate. Grazie anche per tutto il lavoro che voi svolgete, siete veramente preziosissimi. Vi voglio un gran bene, mi accompagnate ogni giorno con i vostri insegnamenti. Vi mando un forte abbraccio, un grande bacio, che Dio vi benedica. Saluti dalla Svizzera, da Gianni. Ciao.
Grazie Gianni, il Signore ti benedica. Bellissimo il tuo desiderio di raggiungere altri atei, perché tu lo sai come pensano e cosa hanno bisogno e come raggiungerli. Voglio leggervi, fratelli, prima di andare avanti, un altro messaggio da Gianni, l'ultimo che ci ha inviato, perché è molto bello. Ha detto: «Ciao fratelli, vi ringrazio per mandarmi il corso biblico. Sono molto affamato dei vostri insegnamenti. Voi siete la Chiesa che ho sempre portato dentro di me, nel mio cuore, fin da ragazzo. Ma per colpa di questo mondo, al contrario, ho sempre avuto altre priorità e non ho mai dedicato tempo per lo studio della Bibbia. È stato bellissimo scoprire la vostra radio e spero che con il vostro aiuto e con le mie preghiere riuscirò ad uscire da questo mondo materialista che non mi appartiene più e che riuscirò a diffondere il messaggio di Dio con grande forza e determinazione. Qua dove la gente è completamente perduta e non capisce niente di quello che succede nel mondo, ma pensano solo a fare i fatti propri. Ho già scaricato CD e DVD e molti dei vostri contenuti. Ora devo solo iniziare. Dio vi benedica, un abbraccione a tutti voi, Gianni». Un abbraccio anche a te, Gianni. Bello vedere come un cuore cambia da ateo a credente, amando Gesù e non solo, ma divenendo anche attivo per Gesù, evangelizzando. Bellissimo.
Gloria al Signore, gloria a Dio. Amen. Bellissima testimonianza.
Sì, Gianni, si vede che ha avuto proprio un cambiamento reale.
Sì, Dio ti benedica, Gianni. Amen. Capisco che anche tu eri preso dal Movimento 5 Stelle. Io mi ricordo quando ero giovane e non ci capivo niente di politica, ero un po' affascinato dalla... cioè interessato dalle tutte le cose belle che predicavano i comunisti, poi è stato deluso, ho cominciato a pensare un po' cosa quello che dicevano i fascisti. Cioè, se guardi tutte le cose belle che ciascuno predica, è ottimo, no? Che loro adesso, i 5 Stelle, si tagliano lo stipendio per aiutare i poveri, eccetera. Cioè,
sì.
Cioè, d'accordo, però bisogna vedere, eh? Bisogna vedere, per esempio, in Uruguay c'era un presidente, non so se c'è ancora, che lui rifiutava lo stipendio e lo dava ai poveri. E tutti lì a idolatrarlo, il presidente eccezionale. E beh, sì, certo, però era un comunista, marxista, ateo, okay, a favore di tutto quello che è anticristo. Va bene? Quindi, cosa vuoi? Cioè, bisogna provare le cose, no? Attenzione a non chiudere gli occhi e seguire un partito politico, bisogna seguire Gesù Cristo, che i Movimenti 5 Stelle non predicano Gesù, e le cose si giudicano da chi innalza Gesù Cristo. Quando una cosa non edifica Cristo, non potrà mai essere sufficiente. Amen. Però tutto il resto, caro fratellino, veramente sono d'accordo con te. Ottimo, ottimo, vabbè, benissimo. Solo non credo però che la soluzione può essere politica, 5 Stelle, eccetera, non, perché loro non innalzano Gesù Cristo. Però tutto il resto, Dio ti benedica, fratello. Sono contento che sei arrivato a Cristo e che in effetti, come dici te, su internet trovi di tutto, di più, e trovi la verità dappertutto riguardo che ci sono dietro il nuovo ordine mondiale, gli illuminati, i massoni, questo, quell'altro, le multinazionali, sono certo, però manca un piccolo particolare, non arrivano al fatto di scoprire che dietro c'è il diavolo, c'è Satana, e questi qui sono i principati del diavolo, le multinazionali, sono i nuovi feudi, no? C'era l'Europa feudale, ogni signore, ogni barone, ok, aveva i suoi vassalli, ogni duca, ogni arciduca aveva il suo feudo e faceva le sue leggi praticamente, le leggi le faceva lui. Oggi le leggi le fanno le multinazionali, è un sistema feudale a livello mondiale, i feudi sono le multinazionali, al di sopra c'è il re che è Satana, ok, e lui, come ha detto in Matteo capitolo 4, Gesù, se mi adori ti do tutto, quindi chi adora il diavolo di più, ecco che lui lo benedice, gli dà soldi, potere, posti politici, gli dà la televisione, gli dà radio, televisioni, giornali, potenza, quindi questo è quello che succede, gloria al Signore, quindi Dio ti benedica, fratello, siamo felici che ci hai trovato e siamo felici che ti abbiamo trovato, insieme possiamo fare qualcosa per Gesù, per raggiungere pecorelle.
Amen, amen.
Ti voglio bene, fratellino.
Amen.
Scrivimi, voglio ascoltare ancora di te un bellissimo audio.
Scrivimi. Sì, mi ricordo, tu dicevi, fratello Giuseppe, che sei stato in Svizzera ed è tutto organizzato perfettamente. Una società che funziona dal punto di vista di organizzazione.
Il sistema funziona in Svizzera, come in Germania, in Francia, funzionano. Il sistema anticristo funziona.
È bello sentire la tua storia, Gianni, che anche se la vita sembra perfetta, tutto funziona, non ti manca niente. È bello sentire che, infatti, questo non è sufficiente per avere una vita che ha senso. La politica non è sufficiente e non risolve niente. La società intorno, anche se sembra perfetta, non ha senso senza Gesù.
Ma con più sono perfette questa società, e con più la Svizzera, e come il Giappone, e altri paesi molto evoluti, cioè come Lussemburgo, eccetera, cioè sono i posti dove c'è il tasso di suicidio più alto di tutti.
Ai, ai, ai.
Come per esempio tra gli omosessuali c'è il tasso di suicidio più alto di tutte le altre categorie. Quindi sì, loro credono di aver arrivato a cosa, non sono arrivati a niente.
Sì,
quando
sì,
muoiono
sì.
Questa gente che sono lì che pensano al suicidio, perché non chiamano il presidente del Lussemburgo, il presidente della Francia, perché non chiamano i politici, perché non chiamano i 5 Stelle, perché non chiamano ad aiutarli? Se non vengono a Gesù Cristo, davanti alla morte non c'è niente. Io ho visto gente morire, gente che stava morendo, ho visto il terrore nei loro occhi, il terrore, perché il mondo non ti prepara alla morte, ti fa ignorare la morte. Ogni annuncio pubblicitario è una bugia. Va bene. Angela.
Amen. Un altro messaggio che voglio leggervi da parte di Cinzia e Paolo, perché anche questo è sul soggetto. Carissimi fratelli, ho provato a evangelizzare un mio amico. Stavo cercando di illustrargli i passi dell'Apocalisse, dove si arriva a capire che l'attuale situazione mondiale era stata profetizzata e che si sta compiendo secondo le profezie. Lui però faceva notare che in tante altre culture del mondo antico era presente un ciclo con una creazione, un inizio, e la conclusione del ciclo, la fine. Per cui diceva, perché dovremmo prendere in considerazione in maniera predominante soltanto le profezie della Bibbia? In base a quale logica le profezie bibliche debbano essere considerate valide a livello mondiale, e non in riferimento soltanto a quella parte di mondo antico che comprendeva quei popoli e quegli imperi mondiali dell'area dell'antico impero romano. Oppure diciamo che è facilmente dimostrabile la connessione degli Stati Uniti e della Russia o della Cina con gli altri regni mondiali del passato, cui si riferisce il testo biblico. Ma se la fine del mondo riguarda tutto il mondo, come si collegano queste profezie con le altre tradizioni fuori da quell'area? Inoltre, la Cina, l'India, soprattutto il Giappone o tutta l'area dei Maya non sono state altrettante culture a sé con loro particolari tradizioni? Come è possibile che le profezie bibliche si colleghino e riguardino anche loro? Potresti, fratello Giuseppe, parlarne? Ti ringrazio anticipatamente. Dio vi benedica tutti. Ciao da Paolo e Cinzia.
Ok, carissimi fratelli, vi voglio bene. Quello che dite voi è vero, ci sono tante culture, tante religioni che parlano di cose che si assomigliano, si avvicinano alle profezie della Bibbia. Tante religioni, tante culture parlano di un diluvio, di una barca, un'arca, qualcosa che ha salvato una famiglia, eccetera, eccetera. Tante culture, va bene? E nell'alfabeto cinese, per esempio, c'è scritto il Vangelo. L'alfabeto cinese degli amici missionari hanno scritto l'alfabeto cinese racconta il Vangelo.
E com'è possibile?
Perché Dio lo ha messo, no? Per esempio nelle stelle, io ho un messaggio che ho messo sulla radio e anche su internet, YouTube, cioè, che parla il Vangelo scritto nelle stelle. Mm-hmm. Tu vedi lo zodiaco, i 12 passi dello zodiaco che il diavolo usa tanto per fare oroscopi, ingannare, guadagnare soldi, eccetera, e il diavolo ha imitato queste cose. Perché lo zodiaco è stato creato da Dio, zodiaco vuol dire scaline, sono degli scalini per arrivare a Cristo, la salvezza. Angela, dove lo trovano il Vangelo nelle stelle? Angelina?
Si trova sulla pagina di Topici Soggetti e anche su YouTube.
Quindi vai sulla radio, Soggetti, c'è, come si chiama?
Il Vangelo scritto nelle stelle.
Ecco, lì c'è il Vangelo di Cristo, il combattimento contro Satana, contro il dragone, c'è la persecuzione contro la Chiesa, c'è la sposa di Cristo, la sposa vergine, che appunto è il segno della vergine, e il segno della bilancia, che è la bilancia che Dio giudica, e la bilancia è sempre mostrata sbilanciata, cioè che la nostra giustizia non è mai sufficiente a salvarci, e lo scorpione che morde il tallone e mostra che il diavolo che morde il tallone della Chiesa, di Cristo, e così via. Poi c'è la costellazione del delfino, che è il delfino che esce dall'acqua della morte ed entra nell'aria della resurrezione. Tutto rappresenta il Vangelo. Ma io ho un insegnamento abbastanza lungo lì, di qualche ora, se siete interessati. Lo zodiaco è il Vangelo nel cielo che il diavolo poi ha cercato di mistificare e cercare di usarlo per le sue streghe, lo usano per oroscopi e guadagnare soldi. Quindi il Vangelo, quindi la storia di Dio, quindi la storia di Noè, quindi tante cose bibliche si trovano in tante tradizioni, in tante religioni. Prendi per esempio la musulmana. La musulmana c'ha profezie di Gesù, parla di Isa, Isa è il loro nome per Gesù. Uh-huh. E il Corano parla che Gesù Cristo, e loro lo chiamano Messia, non Cristo, e che parlano che Gesù, che loro ammettono che è nato da una vergine, ammettono che Gesù è lo spirito di Allah.
Sì, sì, sì.
E ci sono profezie di Gesù, ammettono che Gesù ha fatto miracoli, ammettono, e dicono che Gesù tornerà per ristabilire il regno di Allah, cioè Dio, sulla terra. E poi gli chiede quali sono le profezie di Maometto, il grande profeta Maometto. E silenzio, non ce n'è neanche una. Quindi dice in che modo Maometto è superiore a Gesù. E a questo punto possono perdere la calma.
E dicono che Gesù tornerà nel tempo della fine per instaurare il regno di Dio.
Il regno di Dio.
Quindi Gesù quello che instaurerà.
Sì, quindi il Corano c'è un sacco di profezie. E parla del profeta Ezechiele, del profeta Daniele, del profeta Mosè. Il Corano ha queste profezie, c'ha queste cose. Però, il Corano non possiede niente che non ha copiato dalla Bibbia. Il Corano è stato scritto nel 600 dopo Cristo, 600 anni dopo Gesù. Il Corano è una specie, una mezza fotocopia della Bibbia. È un miscuglio tra la legge di Mosè e Gesù Cristo, tutto, insomma. Quindi ogni religione e culture hanno, come dicevi tu, lui dice, parla che in tante altre culture, dice, del mondo antico c'era presente un ciclo, lui dice, di creazione, inizio, la conclusione del ciclo, la fine. E lui poi chiede: perché dobbiamo prendere in considerazione in maniera predominante soltanto le profezie della Bibbia? Perché? Semplicissimo. Se tu vai a mangiare al ristorante, mangi un cibo, muore avvelenato, sembra cibo buono, ma ti fa star male. Se tu prendi tutte queste profezie, tutte queste religioni e culture, non hanno, c'è la pentola senza coperchio. Ti danno l'inizio delle profezie, ovviamente copiate dalla verità di Dio, però non c'hanno la fine, non c'hanno conclusione. Dove sono le profezie adempite? Zero. Il Corano c'è molte profezie, sì, copiate dalla Bibbia. Adempimenti? Zero. Tranne quelli che la Bibbia invece è l'unico libro che ha le profezie vere. Tutti gli altri hanno profezie o copiate dalla Bibbia o nessuna profezia, nessuna. La Bibbia invece c'ha, per esempio, Gesù ha adempito solamente Gesù ha adempito più di 300 profezie, dimostrabili. E poi ci sono altre migliaia sparse in giro. Quindi che Gesù era profetizzato prima che nascesse, che doveva nascere da una vergine, tradito per 30 denari, scritto, che sarebbe nato a Betlemme, e tante, c'è 300 profezie adempito, va bene? Quindi ora naturalmente ci sono gruppi satanisti, gruppi ricchi che pagano perché si propaghi, che si combatta la Bibbia. E quindi loro dicono: sì, però queste profezie se le sono scritte ai cristiani. È bugiardi, non è vero, perché queste profezie sono scritte nella Bibbia ebraica, sono esattamente le stesse. Ti pare che gli ebrei che non credono in Cristo per motivi religiosi, ok, hanno messo profezie per dimostrare che Cristo è il Messia? Assolutamente no. C'è una profezia eccezionale, come il Daniele 9,24, che da 490 anni, chiamate le 70 settimane, fino alla crocifissione di Cristo. Spaccano esattamente l'anno quando Cristo è stato crocifisso. Cioè, profezie adempite. Le altre culture hanno profezie all'inizio, copiate. Okay? Ma la Bibbia ti dà anche il compimento. Quindi gli ebrei non possono avere scritto profezie del Vecchio Testamento per dimostrare che Gesù Cristo, che loro hanno fatto crocifiggere, sia il Messia. Quindi i cristiani non potevano copiarsela e gli ebrei non l'avrebbero scritto. Quindi, e poi due secoli prima della nascita di Cristo è stato scritto, hanno scritto una Bibbia completa, era scritta nascosta vicino alle cave del Mar Morto, che l'hanno scoperta nel 1948, alla nascita di Israele. In caverne del Mar Morto, in Israele, hanno scoperto tutte le pergamene, tutte complete, del completo Vecchio Testamento. I scienziati atei, okay, hanno datato questo a due secoli prima di Cristo. E c'ha le stesse profezie, punte virgola, del Vecchio Testamento ebraico e del Vecchio Testamento cristiano. Però gli scienziati atei che vanno a studiare i denti dei gorilla, per dire: vedi questo dente che abbiamo trovato nella immondizia là, questo dente, adesso ti costruisco un gorilla sopra questo dente. E poi si è scoperto che era un dente di maiale, documentato questo. Preso un dente di maiale dicendo: guarda, assomiglia a un uomo. Invece hanno scoperto un dente di maiale. Imbroglioni, falsari, turlupinatori, bugiardi, menzogneri, che noi li amiamo naturalmente, li vogliamo, abbiamo anche nemici, amiamo, noi tutti amiamo. Però gloria al Signore, sono imbroglioni a caro prezzo. Poi gente che va all'università a studiare, studia all'università fino a 23 anni per imparare stupidaggini. Allora, dove eravamo? Quindi sì, è vero che queste culture hanno cicli, ma cicli che non portano niente, sono copiate dalla verità. Va bene?
Sì, sì. Allora. Sì. Una cosa che per me è impressionante, per Paolo e Cinzia, quando i vostri amici o familiari che evangelizzate non credono neanche alle profezie che sono scritte, anche se dici Gesù ha compiuto queste profezie, loro dicono sì, ma non credono alla Bibbia. La cosa che a me è molto impressionante è la testimonianza di Gianni, come lui da ateo, analizzando gli eventi mondiali, è arrivato a Gesù. Perché analizzando tutto quello che succede, si è accorto che esiste il diavolo. E ha detto: se il diavolo c'è, deve essere anche Dio. E quindi questo è bello, vedere che uno, solo guardando intorno, è sufficiente per vedere che il diavolo è in controllo. E quindi arrivi a Gesù, a Dio, e ti dai il tuo cuore a Dio. E poi arriva le profezie della Bibbia che mostrano che siamo nel tempo della fine e quello che avverrà. E questo è bello. E infatti questo è il messaggio di oggi, è il soggetto di oggi, perché sono molti che sono interessati sui segni dei tempi.
Gesù ha messo dei segni, amati fratelli e sorelle, che siete in dubbio se siamo nel tempo della fine oppure no. E noi abbiamo evangelizzato centinaia di chiese, tantissime chiese di diverse denominazioni. Le uniche che mi facevano predicare direttamente dal pulpito erano i pentecostali, i battisti, i protestanti, i cattolici, invece andavamo col teatro. Infatti oggi abbiamo una squadra che parte, ormai che è una chiesa cattolica oggi, per quello.
Sì.
E facciamo un programma lì. Allora, io in tutte le chiese dei fratelli evangelici che sono andati a evangelizzare facevo una domanda. Quando facevo questa domanda, spessissimo la facevo, e dicevo a sempre: credete che siamo nel tempo della fine, che Gesù sta tornando per instaurare il regno di Dio, sì o no? E tutti rispondevano a cosa, Angela?
Sì.
Tutti dicevano sì, siamo
convinti.
Nel tempo della fine.
Sì.
E ormai l'omosessualità sta dilagando, le scuole sono sotto controllo sempre di più degli omosessuali. Nuova gara agli armamenti atomici, cioè la gente super tassata, eccetera, eccetera, cioè il mondo inquinato. L'Europa gliel'hanno regalata agli islamici, non c'è più l'Europa. Con la scusa degli sbarchi umanitari, cioè il mondo, dicono che nel 2050 la maggioranza della popolazione in Europa saranno islamiche, adesso sono solo 50 milioni, solo, virgolette, questo solo considera che la media di nascita in Europa è circa di 1 per 2 persone, e quindi sta morendo l'Europa, perché ha tra aborti, pillole, contropillole, lesbiche, omosessuali, i bambini non nascono più. Quindi c'è una media di 1,5 per 2 persone, quindi sta morendo l'Europa. E gli islamici hanno 8, 10 figli, 12 figli, la
sì,
media di 8
sì.
figli c'hanno, perché loro è così. Quindi questi qua, 4,48, hanno calcolato in 20-30 anni, l'Europa sarà maggioranza islamica. Infatti in Francia adesso hanno iniziato un partito islamico. Ok, in Francia il mese di dicembre si presenterà al voto francese e ci sarà un partito islamico.
Okay, dopo quello che hanno fatto a Parigi ancora gli danno questo voto?
E per queste virgolette sono moderati. Questi ti tagliano la testa in modo moderato. Prima ti fanno la barba, ti tagliano tutto e poi ti dicono aspetta, zac, pronto, avanti l'altro. Quindi siamo alla fine dei tempi. Allora iniziamo con i segni.
Ok, allora, Matteo 24.
E vai dal, comincia dal 3.
Dal 3.
Leggi 3 e 4, leggi.
Mentre egli era seduto sul monte degli Ulivi, i discepoli gli si avvicinarono in disparte dicendo: «Dicci, quando avverranno queste cose? E quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente?»
Ok, quindi, fratelli, dovete dimenticare tutte le sacco di sciocchezze che avete visto su internet, eccetera, ognuno se la gira a suo modo. Dobbiamo andare alla base. Allora, c'è il tempo della fine, sì o no? Non è che c'è perché c'è un profeta dei Maya che ha detto 2000 anni fa... o uno che si è svegliato settimana scorsa ha messo un messaggio su YouTube, tanti messaggi su internet sono giusti e tanti sono sbagliati. Quindi andiamo alla base, andiamo a Dio, andiamo a Cristo. Allora qui la domanda dei discepoli è: dici quando avverranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente? Verso 4.
Gesù rispose loro: «E questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo, affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti. Allora verrà la fine».
Ok, quindi questo abbiamo letto, versi 3, 4 e 14.
Sì.
Fatto in condensato, va bene. Quindi Gesù risponde: «Il Vangelo sarà predicato in tutto il mondo, affinché ne sia resa testimonianza, e allora verrà la fine». Quindi Gesù ha detto che verrà una fine. Cerchiamo di scoprire quando sarà. E stamattina, con l'aiuto di Dio, ci riusciremo. Quindi sintonizzatevi, fratelli, e aprire bene le antenne. Allora, nel nostro corso biblico profetico abbiamo ampiamente parlato degli avvenimenti nel mondo, che al di là di ogni ragionevole dubbio, mostrano questi segni che siamo ora nel tempo della fine. E questo come lo sappiamo? Lo sappiamo in base alle profezie bibliche, no, profezie che in modo sovrannaturale ci annunciavano degli attuali eventi mondiali che adesso avvengono, che confermano che siamo ora alla vigilia del ritorno di Cristo. per ristabilire il regno di Dio. Quindi gli eventi che vediamo oggi avvenire nel mondo sono gli eventi che Gesù parlava dicendoci: quando vedete questi eventi è la fine. Leggiamo Apocalisse 11:15. Ti ho dato una lista di scritture, tu
sì,
ce l'hai, no?
Sì, tutto pronto. Apocalisse 11:15. Poi il settimo angelo suonò la tromba, e nel cielo si alzarono voci potenti che dicevano: il regno del mondo è passato al nostro Signore e al suo Cristo, ed egli regnerà nei secoli dei secoli.
Quindi qui vediamo che i regni del mondo passeranno al Signore Dio e al suo Cristo. Va bene, c'è un momento che il mondo passa sotto il controllo di Dio. Attualmente è sotto il controllo di Satana. Chi gli ha dato il controllo a Satana?
E noi,
gli uomini. Cominciando da?
Dai cristiani.
Adamo ed Eva.
Ah, sì.
Va bene? Adamo ed Eva gli hanno dato il mondo. Non è Dio che ha dato il mondo al diavolo? No, è Adamo ed Eva e i suoi figlioletti, noi.
Sì,
come?
Perché
tramite i peccati, tramite disobbedienza, tramite il cattolicesimo morto e la religione evangelica stramorta, in questo modo noi gli diamo il potere a Satana.
Perché in Genesi è scritto che il Signore Dio alla creazione ha dato autorità ad Adamo ed Eva su,
ecco,
tutta la creazione.
E loro l'hanno dato al diavolo?
Sì.
Ok, quindi la seguente, che adesso vi darò, è solo una piccola lista dei segni mondiali che avrebbero annunziato il tempo della fine. Ok, vi chiediamo, studiateli ora insieme a noi. Allora, in Matteo 24, da 3:14, ci sono 12 segni che Gesù dà, solamente in questo capitolo, e sono tutti adempiti, va bene? Che adesso studieremo. Poi, praticamente voglio darvi almeno una quindicina di passi. Il primo passo sono 12 segni che adesso studieremo. Il secondo passo, come sappiamo che siamo nel tempo della fine, sono le grazie... cioè alle condizioni del mondo sappiamo che siamo nel tempo della fine, basta guardare le condizioni del mondo che combaciano a quello che la Bibbia profetizzava. Un altro segno sono le lune rosse, e la Bibbia parlava di quello. Un altro è il crollo finanziario mondiale, profetizzato in Daniele capitolo 11, che indica che siamo alla vigilia di un nuovo sistema finanziario, che il sistema finanziario nuovo che sta per arrivare è quello profetizzato in Apocalisse 13, che si chiama marchio della bestia 666. Affinché possa essere implementato, iniziato questo nuovo sistema finanziario di cui parla in Apocalisse capitolo 13, bisogna che il vecchio deve essere distrutto. Il diavolo sta distruggendo il vecchio. Non vi illudete, non sono i messaggi su internet, non è 5 stelle, questi che stanno buttando giù il sistema finanziario, è il diavolo. Culminerà con la distruzione di Babilonia, l'America, dove il sistema finanziario è basato, New York. E appena l'America è distrutta, allora l'anticristo finirà completamente il suo controllo sul mondo e il marchio della bestia, eccetera, sarà terminato lì. Poi il prossimo passo, il prossimo segno che adesso studieremo, vi sto dando solo, questo è solo un indice, l'indice all'inizio del libro. Se qualcuno vuole scrivere un libretto, siete benvenuti a scriverlo, ok? Che se ne sarebbe bisogno. Il prossimo passo è l'apostasia del cristianesimo, cioè cos'è apostasia? Perdita di fede in Dio. Sesto passo è Israele sarebbe tornata in esistenza sul finire dei tempi, profetizzato. E Israele è tornata in esistenza. Settimo passo, Israele sarebbe stata completamente circondata da sole nazioni nemiche. Ho messo una cartina sulla pagina radio, che si vede Israele circondata da decine di nazioni che sono colorate di verde, sono tutte nazioni islamiche. E voi vedete che sulla radio, ok, l'ho messa lì, c'è una cartina che va dal Marocco alla Mauritania, va in senso antiorario. Qui c'è Israele, quindi Egitto, Libia, Algeria, Marocco, Mauritania, Nigeria, Etiopia, Somalia, Oman, Pakistan, Indonesia, Kazakhstan, Uzbekistan, Turchia e tante nazioni dentro, ok? E sono tutte colorate di verde, perché sono tutte contro Israele. Ora, era profetizzato nella Bibbia che nel tempo della fine Israele sarebbe stata circondata da sole nazioni nemiche. Passo numero 8, il tempio ebraico sarebbe stato ricostruito nel tempo della fine. I materiali per questa ricostruzione sono ora pronti.
Sì, sì, sì.
Guarda caso. Prossimo passo, il Monte degli Ulivi di Gerusalemme si sarebbe spaccato.
Questa è una profezia in Zaccaria?
In Zaccaria. Dice che nel tempo della fine, quando Gesù tornerebbe, quando i suoi piedi avrebbero toccato il Monte degli Olivi, che sarebbe perché tornerà lì, c'è una profezia, il Monte degli Olivi si spaccherà. Comunque adesso parleremo di quello.
Sì.
Il prossimo passo, 10, allora dice, nel tempo della fine la conoscenza sarebbe aumentata. Parleremo di quello. Prossimo passo, l'11, le armi atomiche erano profetizzate. 12, la TV satellitare profetizzata. 13, l'attuale tecnologia del computer, del microchip, rende ora possibile l'adempimento di profezie, come quella di Apocalisse 13, riguardo all'impianto del marchio della bestia, marchio che da tutte le apparenze può essere solo il presente microchip.
Mm-hmm.
14, la graduale distruzione del pianeta era predetta per il tempo della fine. D'accordo?
Allora, tutti questi punti che hai menzionato possono essere dimostrati con scritture nella Bibbia.
Esatto. Esatto, quindi ho fatto un 14 passi, ma ce ne sono tantissimi altri. E c'è da aggiungere i 12 passi di Matteo 24.
Mm-hmm.
Che quindi andiamo, sono tantissimi segni. Io vorrei iniziare con i 12 segni che Gesù ci ha dato, e ce li ha dati per il motivo che voleva che noi sapessimo quando sarebbe stata la fine, no?
Amen.
Per il motivo che non fossimo colti di sorpresa e soffrire con quelli del mondo che non gli interessa dalla Bibbia. Perché la gente che, vedi, la gente che diciamo ha sofferto di più sotto il nazismo, che soffre di più sotto gli islamici, che i cristiani distrutti in Iraq e in Siria, tutta gente che la Bibbia o non gli interessava o non la capiva, perché i loro insegnanti non gliel'hanno spiegata, gli dicevano solo di ripetere i rosari o di andare a una chiesa evangelica a scaldare una panchina. Capite? È tutta gente che è sofferto, è stata distrutta, perché non ha voluto ricercare nella Bibbia quello che stava succedendo. Allora legge Matteo 24 dal 16 al 21.
Allora quelli che saranno nella Giudea fuggano ai monti. Chi sarà sulla terrazza non scenda per prendere quello che è in casa sua, e chi sarà nel campo non torni indietro a prendere la sua veste. Guai alle donne che saranno incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni. Pregate che la vostra fuga non avvenga d'inverno, né di sabato, perché allora vi sarà una grande tribolazione, quale non v'è stata dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà.
Ok, quindi non c'era motivo che gli ebrei dovevano soffrire così sotto Hitler. Non c'era motivo che gli ebrei dovevano essere distrutti nel 70 d.C. dal generale romano Tito, quando ha distrutto il tempio distrutto dai romani, il tempio ebraico. Basta che ascoltavano i profeti. Nel verso 68, circa 68 d.C., le armate del generale Tito, generale romano, che poi sarebbe divenuto imperatore, circondavano Gerusalemme per distruggerla. Ed era, dentro c'erano imprigionati gli ebrei e tantissimi cristiani. Cristiani che avevano disubbidito di andare in tutto il mondo e predicare il Vangelo, erano lì grattati la pancia. Un anno dopo, verso 69 circa, le armate si sono inspiegabilmente ritirate. E allora gli ebrei hanno gridato alla vittoria: il nostro Dio ha vinto Roma, il nostro Dio ci ha salvati. Invece i profeti cristiani hanno avvertito i cristiani mezzo addormentati a Gerusalemme, ha detto questo è Dio che apre una porta perché voi fuggite, che noi fuggiamo, andiamo in tutto il mondo a predicare il Vangelo. Allora i cristiani hanno abbandonato le case, le proprietà, le possessioni, hanno preso uno zaino e sono scappati tutti sono scappati. Appena sono usciti i cristiani, Tito è tornato nel 70 d.C. e poi il resto è storia, tutti sanno, ha distrutto Gerusalemme, hanno ammazzato tutti, hanno ucciso, hanno crocifisso 100.000 e ucciso 1.000.000, hanno ucciso, crocifisso 100.000 e portato centinaia di migliaia di schiavi via. Tanto che quando ero a Roma, mi ricordo, ho visto l'arco di Tito. A Roma c'è ancora l'arco di Tito, si vede le armate romane che trasportano gli arnesi sacri, gli oggetti sacri del Tempio, come la manora, che sarebbe il candelabro a sette braccia, e le cose che hanno trafugato dal Tempio. Quindi quegli ebrei non dovevano morire, se avessero ascoltato i loro profeti. Gli ebrei non dovevano soffrire sotto Hitler e sotto il nazismo, se avessero ascoltato i profeti. I cristiani in Iraq, in Siria, che sono stati distrutti, i cristiani che saranno distrutti in Italia, in Europa, non dovrebbero essere distrutti, ma lo saranno. Se loro ascoltassero i loro profeti, Dio c'ha, mica sono, io non sono l'unico, Dio c'ha i suoi profeti qua e là,
poco
ne avrà almeno 144.000 in tutto il mondo. Quindi come si fa a sapere se fratello Giuseppe è un falso profeta o un vero profeta? Devi guardare i frutti, devi guardare se quello che predica è basato sulla Bibbia, allora è un profeta. Quello che predica è basato sul pentecostalismo, chiesa battista, chiesa cattolica, allora non vale niente. Dio non è né cattolico né pentecostale, Dio è Dio, è la verità. Ok, allora, Gesù ci ha avvertito, guarda, torna da Matteo 24, verso 32, guarda. Ascoltiamo Gesù insieme, ma con grande attenzione, per cortesia, poi ognuno farà quello che vuole, a me non mi viene niente in tasca se voi scappate dall'anticristo e il Signore vi salva la vita, cosa vuoi che mi interessa a me? Cioè, vi amo, mi interessa perché vi voglio bene. Va bene? Poi che voi andate a Polo Nord, a Polo Sud, venite qui, è la vostra scelta, io vi benedico ovunque andate. Non stiamo cercando di costruire qualche grande tempio qui, assolutamente
no.
Però i fratelli che vengono, se vengono con amore e umiltà, noi siamo a braccia aperte, altrimenti braccia chiuse. Ok, va bene, venite in amore e in umiltà e noi siamo qui per aiutarvi in tutto il possibile nello spirito.
Sì.
Allora, vuoi leggere Matteo 24, 32-34?
Ho imparato dal fico questa similitudine. Quando già i suoi rami si fanno teneri e mettono le foglie, voi sapete che l'estate è vicina.
Attenzione, Gesù sta dicendo, qui sta dando un segno. Ok, il fico quando mette le foglie, l'estate è vicina. Alcuni hanno interpretato questo che siccome la bandiera di Israele c'è una foglia di fico, interpretano che quello è un segno dei tempi. Questo è un... qualcuno la può vedere così. 33.
Così anche voi, quando vedrete tutte queste cose, sappiate che Egli è vicino, proprio alle porte.
Egli chi? Cristo. È vicino in che senso? Rapimento di cui parla i versi precedenti, Matteo 24, 29 al 31. Rapimento. Egli è vicino alle porte. Sappiamo che questo segue la tribolazione del verso 21. 34.
Io vi dico in verità che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute.
Ora, quanto è lunga una generazione? Quindi noi prendiamo il tempo della fine. La gente dice, il tempo della fine è iniziato 2000 anni fa. Buonanotte. No, Gesù dice una generazione.
Ah sì.
Va bene?
Sì,
noi
sì,
vediamo
sì.
Che Gesù delimita l'intero tempo della fine nello spazio di una generazione, cioè nel corso di una vita che in base alla profezia di Dio che ha fatto ad Abramo in Genesi capitolo 15, versi 13 e 16, e sono circa 100 anni, va bene? Sta andando veloce, è tutto spiegato in dettaglio
nel
mio corso profetico che c'è sulla radio. Allora, di quali segni Gesù sta parlando? Vogliamo analizzarli? Ne dà almeno 12. Allora, primo, la domanda dei discepoli. Matteo 24,3, Angela.
Matteo 24,3. Mentre egli era seduto sul monte degli Ulivi, i discepoli gli si avvicinarono in disparte dicendo: dici, quando avverranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente?
Ok, la domanda è, quando è che sarà la fine? Non la fine che scoppia il pianeta, una meteorite, padabum, padapam.
Sì, sì.
Per favore, non guardate troppo internet e guardate un pochettino di più la Bibbia, ok? io guardo la Bibbia, guardo internet con mezzo occhio e la Bibbia con tre occhi.
Amen.
Capisci? E allora... cioè ce ne sono di, dice in inglese, di stinking rats, di puzzolenti ratti, balle a destra e a sinistra. Non seguite internet come la Bibbia e la Bibbia come se fosse il libro del telefono. Cercate di mettervi in ginocchio e capire cosa dice la parola. Allora, la domanda è, dici, allora ripeti l'ultima linea.
Dici, quando avverranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente?
Allora, i discepoli chiedono, dacci dei segni. Siccome questi non erano farisei, contrariamente ai farisei chiedevano il segno a Matteo capitolo 16, dacci dei segni, e Gesù dice, nessun segno a voi. Però questi sono discepoli.
Sì.
E Marco 13, che è un parallelo di Matteo 24, erano quattro discepoli, infatti. E questo messaggio Tempo della fine, riportato in Matteo 24, Marco 13, Luca 21, Luca 17, va bene, sono quattro capitoli in parallelo, è stato dato a quattro apostoli, lo vediamo in Marco 13, ed erano Giovanni, Pietro, Andrea, Andrea, Giacomo, Giovanni e Pietro, a questi che erano i suoi leader. Questo, tutto questo capitolo, che poi è riportato in quattro capitoli dei Vangeli, l'ha dato a quattro apostoli, quindi non era lì con le turbe, le masse che lo disturbavano, c'è da mangiare, guarisci, no, era lì seduto tranquillo, come siete voi adesso lì. Allora, ascoltate bene, se aprite il cuore, Gesù vi parlerà anche voi, e anche a me, e anche a tutti. Verso 4, Matteo 24, 4, Gesù, attenzione alla domanda, dacci, qual è il segno? E Gesù risponde con un sacco di segni che bisogna essere ciechi per non vederli. Verso 4.
Matteo 24, 4, Gesù rispose loro, guardate che nessuno vi seduca, poiché molti verranno nel mio nome dicendo, io sono il Cristo, e ne sedurranno molti. Voi udrete parlare di guerre e di rumori di guerre, guardate di non turbarvi, infatti bisogna che questo avvenga, ma non sarà ancora la fine. Perché insorgerà nazione contro nazione e regno contro regno, ci saranno carestie e terremoti in vari luoghi.
Allora, primo segno, verso 5, dice, arrivano falsi profeti, vi sedurranno. 6. Udrete di guerre. Il primo segno praticamente che è tangibile e sono le guerre. Primo segno verso 6. Guerra, rumore di guerre. Parleremo di questo più avanti. Uh-huh. E quindi carestie, terremoti, quindi tutte cose che sono avvenute, no?
Sì.
Andiamo avanti. Che stanno avvenendo.
Verso 8. Ma tutto questo non sarà che principio di dolori.
Infatti questo è il principio dell'ultima generazione. Quindi sono molti anni. Abbiamo visto in Genesi 15, verso 13 e 16, che sono 100 anni. La generazione sono 100 anni. Va bene, andiamo.
Allora vi abbandoneranno all'oppressione e vi uccideranno, e sarete odiati da tutte le genti a motivo del mio nome.
Quindi adesso nelle zone islamiche questo sta succedendo. Succederà a livello mondiale appena viene l'anticristo, che sarà un islamico probabilmente, va bene? E quindi i cristiani veri saranno odiati. Perché? Perché loro non si faranno registrare nelle religioni morte e stramorte, le religioni statalizzate. Mm-hmm. Vorranno essere cristiani veri, liberi di predicare come lo Spirito Santo guida, non come guidano i leader delle chiese morte. Andiamo.
10. Allora molti si svieranno, si tradiranno e si odieranno a vicenda. Molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti.
Quindi attenzione, ci sarà, questo è già cominciato, se non siamo orbi lo vediamo già, ma guarda, io praticamente a questo punto possiamo solo guardare i giornali, capito? Tutto quello che dicevano la Bibbia lo vediamo nelle notizie, quindi oppressione vi ucciderà, sta succedendo, cosa che fino a 10 anni fa dicevo, oh, cosa, i cristiani uccisi in tutto il mondo, adesso vedi, sta succedendo in Nord Africa, sta succedendo in tutta l'Africa e aumenterà sempre di più. Adesso stanno avvicinando l'Europa, capisci? La Francia può bombardare l'ISIS quando gli pare, le profezie saranno adempite. L'Europa che ha abbandonato Dio sarà punita. Non ha voluto Dio, ecco che arriva là. Non ha voluto Cristo, è arrivato Maometto. Non hanno voluto il perdono, l'amore, la grazia, arriva l'occhio per occhio, dente per dente, gli taglieranno le teste per qualsiasi cosa. Vai avanti.
12. Poiché l'iniquità aumenterà, l'amore dei più si raffredderà, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato.
Quindi chi molla la fede vuol dire che non era salvato e non sarà salvato.
E questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo, affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti. Allora verrà la fine.
Quindi verrà la fine di cosa? Il mondo guidato dal diavolo sarà guidato da Cristo. Allora, parliamo di questo.
Sì, una cosa,
segni,
Giuseppe.
Io ne ho contato almeno 12 qui.
La cosa principale che tutti dicono, tutti i scettici dicono, è che tutti questi segni, le guerre, le carestie, i terremoti, sono sempre stati. Anche 2000 anni fa, quando Gesù diceva queste cose, sono state le persecuzioni contro i primi cristiani. Allora, perché adesso diciamo che siamo nel tempo della fine?
Beh, è vero quello che tu dici, e tu stai interpretando bene le domande agnostiche di tanti. Guarda, e la risposta è questa, che è vero che questi segni ci sono stati quasi tutti fino adesso nel mondo, però un segno non c'è mai stato.
E quale?
Cioè il Vangelo, verso 14, il Vangelo predicato in tutto il mondo.
Okay.
Questo non c'è mai stato,
okay,
solamente
sì.
dall'ultimo secolo a questa
sì.
parte.
Sì, è vero. Sì.
Uno. Poi tutti questi segni, i profeti, l'apostasia, cioè l'apostasia del cristianesimo è successo adesso, nel XX secolo. Prima c'era la fede, era molto più alta. In Italia 50 anni fa la gente aveva fede. Poi sono arrivati i Berlinguer, i comunisti, che hanno aperto le porte alla pornografia, alla perversione, all'ateismo, i socialisti, eccetera. E praticamente facevano vergognare i cristiani perché erano cristiani. Mm. La democrazia cristiana era la vergogna cristiana, non era la democrazia cristiana. Cioè praticamente è arrivato un ateismo. Adesso l'orgoglio adesso è essere ateo, l'orgoglio è essere... omosessuale, lesbiche, questa è la cosa orgogliosa. Il mondo è tutto nel contrario, praticamente.
Sì.
Quindi questo non c'era prima. Va bene, quindi, e poi un'altra cosa importante, cioè mai prima tutti questi segni messi insieme. Adesso tutte queste cose stanno succedendo tutte insieme, prima mai. E tanto meno il Vangelo predicato a tutto il mondo, va bene?
Sì, 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 è vero, sì.
Quindi... Per esempio, prendiamo il punto di guerra, rumore di guerra. Mai come ora vi sono state nel mondo un tale numero di nazioni che si preparano alla guerra. Altro che guerra fredda, corso nucleare, Russia-America. Tutti corrono a armarsi, cominciando con l'ISIS. Tutti. In Italia ora si parla di leva obbligatoria. Grazie, signori politici.
Di leva obbligatoria?
Si parla di leva obbligatoria.
Cosa significa?
Significa che i giovani saranno obbligati ad andare a militare e prendere il marchio della bestia, altrimenti ti mettono in prigione. Prendete i figli e tagliate la corda, cosa state lì a fare in Europa? Aspettare che fra poco sarà 100 volte più difficile da adesso. I bambini che avete all'asilo, alla prima elementare, alla seconda elementare, già gli insegneranno l'omosessualità, che puoi avere due papà, due mamme, due diavoli e due demoni. Uh-huh. Nazioni come l'Iran, parliamo di guerre, no?
Sì.
Arabia Saudita, Venezuela, l'Argentina, altre, spingono per diventare potenze nucleari. Il Pakistan è accelerato nella sua costruzione di nuove bombe atomiche e sarà presto una delle prime potenze nucleari del mondo. E la Russia, che per contrastare gli Stati Uniti ha già offerto a molte nazioni di costruire per loro centrali nucleari, solamente per prendere a schiaffi gli Stati Uniti. Che gli Stati Uniti, però, è colpa loro, l'hanno provocata, la Russia, perché l'hanno accerchiata di missili, quindi la Russia sta cercando l'America. E sappiamo della profezia che alla fine vincerà la Russia. Quindi la Russia sta offrendo le centrali nucleari pacifiche, virgolette, civili, che possono diventare militari quando vogliono, offerte già accettate da Venezuela, Argentina, Arabia Saudita e altre. È stata la Russia a costruire le centrali atomiche per l'Iran, è il motivo per il quale Israele ha minacciato di iniziare contro l'Iran una guerra per prevenire di costruire bombe atomiche. Che poi adesso hanno fatto la pace, finta. Recentemente Putin cosa ha fatto? È andato in Iran e ha offerto all'Iran di costruire altre 10 centrali nucleari.
Ai ai ai.
Cioè il mondo sta per saltare per aria.
Ai ai ai.
Qui stiamo trattando con gente che si suicida pur di ucciderti. Loro vanno da Allah, dove li aspettano 72 vergini annoiate, va bene, uccidendo gli infedeli. Chi sono gli infedeli? I cristiani, compresi i cristiani. Il cristianesimo passivo, parliamo di quello, è stato infiltrato con ogni tipo di falsa dottrina. Apriamo un altro capitolo. Il diavolo vuole sorprendere la Chiesa mondiale, impreparata, distruggerla, come ha fatto con il comunismo in Russia, Lenin, in Cina, Mao Zedong, in Cambogia, Pol Pot, il nazismo contro gli ebrei in Germania, eccetera. E ora, con gli islamici che sotto la copertura di sbarchi umanitari hanno praticamente, non invadendo, ma hanno già invaso l'Europa, sono 70 milioni di immigrati, si calcola 50 milioni di islamici, il 10% di questo 5 milioni potenziali terroristi. Guarda, l'ultima notizia ora è che gli islamici in Francia hanno già fondato, come parlavo prima, il loro partito islamico francese. E saranno ufficialmente alle elezioni di dicembre in Francia. Vedremo se la spuntano, se riescono a, magari per questa volta li dichiarano illegali, ma si stanno preparando. Virgolette, questi sono i musulmani moderati, che i musulmani possono essere moderati, ma è il Corano che non lo è. Il Corano cosa dice nelle scritture del Corano? Uccidi gli infedeli ovunque li trovi. a meno che non si sottomettono e ti pagano le tasse e si vestono con sharia, eccetera, eccetera. Quindi alle elezioni di dicembre in Francia potrebbe essere il partito islamico. Voi immaginate, con i milioni di musulmani in Francia e i vari partiti politici mercenari, che sappiamo come la pensano i politici, faranno carte false per tirarseli dalla loro parte. E ovviamente iniziando a fare concessioni di ogni tipo verso la religione islamica. E insomma, è l'ultimo chiodo nella bara del cristianesimo morto e sepolto in Europa. E l'inizio di quello che io chiamerei Euro-Islam. Va bene? Quindi, onorevoli politici atei europei che non hanno voluto includere la parola Dio nella loro Costituzione, dovranno presto includere Allah, Maometto e Sharia. Capisci?
Sì.
Guarda, qui c'è un articolo di giornale pubblicato da Libero Quotidiano che appunto parla di questo. Dice, qui datato 11 novembre 2015, quindi pochi giorni fa, dice la notizia, dice, e che in Francia, dice, titolo, Francia, un partito musulmano alle prossime elezioni. La notizia, cito il giornale, è che alle prossime elezioni amministrative che si terranno a dicembre in Francia esordirà un partito musulmano, il primo, pubblicato da Libero Quotidiano, data novembre 11 2015. Ci
Incredibile.
Siamo? Ci siamo?
Incredibile.
Quindi, e la gente è ancora cieca, ancora a mangiare spaghettine, bere il caffè, guardare la televisione, dice, i nostri politici ci salveranno. I politici sono quelli che ti venderanno. Sono quelli che, se non ti succhiano il sangue con le tasse, ti venderanno a chiunque. Poi loro traslocheranno alle Bahamas a godersi i soldi che ti hanno rubato. Cerchiamo di svegliarci.
Sì.
Va bene?
Che Dio ci aiuti. Giuseppe, vuoi che facciamo una pausa musicale?
Ok.
E dopo continuiamo sullo stesso soggetto.
Allora, fratelli, correte a prendervi un caffè e cercate di non addormentarvi, perché qua questi sono... è un messaggio, secondo me, importante per i parenti, le pecorelle intorno a voi, che non è che, diciamo, non è che sono più ignoranti di voi, semplicemente è come un cespuglio di rose. Ci sono rose che sbocciano subito e rose che sbocceranno fra un mese. Quindi non guardate quella moglie che magari non è convinta, quel marito che, eccetera. Cioè, cercate di mostrargli le scritture.
Sì, sì, sì.
Non devono credere a fratello Giuseppe o a te o a voi, devono credere alle scritture. Se non credono alle scritture, cos'è detto Gesù in Luca 16?
Cosa ha detto?
C'è uno che era morto, è andato nel regno dei morti, nell'Ades, e ha detto, padre Abramo, manda uno ad avvisare, che uno che torna dai morti, ad avvisare che c'è 5 fratelli che non vengono in questo luogo di tormento. Cioè, uno quando muore, se non ha Cristo, va in un luogo di tormento, dice in Luca 16. Perché qui sto morendo per una goccia d'acqua, sto soffrendo, sto bruciando per una goccia d'acqua, dice Luca capitolo 16. E Gesù cosa dice? Gesù ha detto a Abramo e gli rispose:
se non ascoltano Mosè e i profeti, non si lasceranno persuadere neppure se uno dei morti risuscita.
Risuscita. Quindi... Io non ho mai persuaso nessuno nella mia vita. E voi, mariti e mogli che avete familiari, amici, increduli, non persuaderete mai nessuno. Solo la parola. Ha detto Gesù, hanno Mosè i profeti, credono a quelli. Se non credono alle scritture, non crederanno neanche se un morto risuscita. Infatti Gesù è risuscitato, non ha cambiato assolutamente niente. Ci siamo?
Sì.
Allora, cosa mi canti?
Celentano, okay, sul soggetto.
Almeno lui è uno sveglio.
Sognando perché Chernobyl.
Perché ci sono dei canti cristiani che mi piacciono moltissimo, ma ci sono dei canti cristiani che fanno addormentare i morti. Ma sti cantanti cristiani, quando è che dico si svegliano? Dico la maggioranza, perché qualcuno c'è in gamba. Gloria al Signore.
Amen.
Com'è che si chiama? Sognando Chernobyl?
Sognando Chernobyl.
Allora, fratelli, ci sentiamo tra poco, non scappate,
Possiamo fare per evitare che il mondo salti in aria.
Quella sera quando tu arrivasti ci dicesti non fare agli altri ciò che tu non vuoi che gli altri facciano a te, ma nessuno di noi ti ascoltò. Dovevamo per fare carriera noi belve, anche uccidere per arrivare. Thank you.
andiamo avanti con il programma dal vivo, perché Celentano anche lui è... Il fratello Giuseppe ha detto che Celentano è lungo, è peggio di me, non si ferma mai. Quindi ci fermiamo con la canzone, andiamo avanti con il programma.
Guarda, è arrivata Dora, dimmi.
Ma Dora sta arrivando per dirci arrivederci.
Cosa fai, rimani o vai?
Me ne vado, ciao fratelli, un abbraccio.
Te ne
forte,
vai, non
forte,
ci
forte.
Ami.
Vi amo tanto.
E perché vai?
Perché amo anche le pecorelle.
Dove vai?
Il signore ha aperto una porta, sto andando con i ragazzi e con Adrian. Abbiamo tre programmi oggi di evangelizzazione attraverso del teatrino del Vangelo in una chiesa cattolica. Un programma è per 50 giovani che si radunano, no? E allora il sacerdote ha detto venite e fate il programma anche per i giovani.
Allora, a chi sei allora? Tu, Adrian?
Gabriele, Davide e Andrea.
Quindi siete cinque.
Siamo in cinque, sì. Allora, prima faremo il programma per i 50 giovani e dopo faremo il teatro del Vangelo nella chiesa, no? Alla missa.
E poi
allora,
pregate con tutti
quanti. Preghiamo per tutti, per il Giove Gesù. E domani anche abbiamo un programma. Allora, andiamo di corsa. Che Dio vi benedica, pregate per noi, fratelli.
Amen.
Noi preghiamo
Dio
per voi.
Dio ti benedica, Signore con te. Forte. Sarà con te, parlerà tra di voi, vi userà per la sua gloria. Amen.
Amen, amen. Ciao.
Ciao, ti benedica, ti vogliamo
ciao,
bene.
Dora.
Ciao, ciao.
Dio vi benedica nell'evangelizzazione.
Alleluia. Angela.
Oh, wait.
Allora, io andrei avanti qui.
Sì.
Allora, c'è...
Pronta, devo preparare qualche cosa,
c'è gente,
sì.
Sono in linea?
Sei in linea.
Posso parlare?
Sì, volevo chiederti una cosa. Perché stavo pensando in questa pausa musicale che ci sono stati tanti profeti di diverse religioni che hanno annunciato la fine del mondo in una data specifica, che è già passata ma non è successo niente. Quindi il mondo già non crede a queste cose. Quando uno viene e annuncia la fine del mondo sarà fra tanti anni o sarà in questa data. E come puoi sapere se è vero o no?
Sì, infatti ho visto, ci sono molti falsi profeti che portano tante cose logiche che avvengono
sì,
nel
sì,
mondo,
sì.
Guarda cosa c'è in Turchia, in Russia, in America, quindi vuol dire... E sono convinti, sono sinceri e sinceramente ingannati. La maniera per distinguere, cioè tu parli con un nazista che ammazzava gli ebrei, era lui che credeva sinceramente in Adolfo Hitler. Tu parli con un musulmano che taglia le teste, crede veramente in Maometto, è giusto tagliare le teste, lo ha detto Maometto. È giusto essere pentecostale o cattolico, l'ha detto la Madonna Maggiugorje.
E allora?
Cattolico. E la gente è convinta, è convinta e convince.
È sincera, sì.
E allora noi dobbiamo andare alla parola. Cioè i falsi profeti si riconoscono dal fatto che si basano sulle loro interpretazioni, su quello che sembra logico dei giornali, degli eventi mondiali, eccetera. Però non è sufficiente guardare un evento mondiale e vedere se è basato sulla Bibbia, basato sul Vangelo. Cioè un falso profeta parla così, siccome ti dà qualche scrittura, legge qualche scrittura che non c'entra niente, però la interpreta, e la loro interpretazione sembra logica, e poi dice, di conseguenza, in base a questo... il rapimento viene prima della tribolazione, logico. Abbiamo letto delle scritture, le scritture non dicono niente, sono interpretazioni. Questo è il falso profeta. Però il falso profeta ti dà l'interpretazione, però non ti dà la scrittura dove dice che il rapimento è prima della tribolazione.
Che dice chiaramente?
Non ti dà la scrittura dove dice chiaramente sì. Che il rapimento è prima della tribolazione.
Sì, sì, sì.
Ti dà un'interpretazione, ti dà delle scritture che non dicono niente. E poi te li interpretano, cioè il finale...
Arriva alla conclusione che il rapimento è prima.
Il finale è l'opinione.
Ah, sì.
Mi capito
sì.
Il falso profeta come lavora?
Sì.
Ti dà scritture che sembrano...
Che parla di
assomigliano.
Altre cose.
No, possono assomigliare, però non dice rapimento
sì.
Prima.
Okay.
Però lui cosa fa? Il falso profeta aggiunge a lui. Okay? Però il vero profeta cosa fa? Se il vero profeta... E un vero profeta, per esempio sul rapimento, ti dà una scrittura spaccata, chiara. Per esempio Matteo 24:29, cosa dice?
Dopo la tribolazione
viene il rapimento. E questa
certo.
È una scrittura chiara.
Certo, dice dopo.
Viene il falso profeta e dice, no, ma non vuol dire così, perché Noè non sapeva.
Ah.
Perché Gesù ha detto nessuno lo sa. Però non parla di rapimento. Cioè, capito?
Sì, ma
falso profeta arriva e dice... Apocalisse 3.10, io ti salverò dall'afflizione. E che parla di rapimento lì? Per loro interpretano, vuol dire che siamo rapiti prima, ma non lo dice, capisci?
E abbiamo spiegato tutte queste cose, anche il fatto che Noè sapeva. È per questo che si è preparato con l'arca,
innanzitutto,
lui sapeva.
Innanzitutto non parla di rapimento. Però anche se ne parlasse, Noè sapeva. Loro dicono che Noè non sapeva. La Bibbia dice che Noè sapeva.
Uh-huh.
Genesi 6, capitolo 6, capitolo 8, dice sapeva.
Sì,
Noè
sì,
sapeva.
Sì.
120 anni, sì. Genesi 6, 7 giorni, Genesi 7. Oh, sì, Genesi 7. Capito? Quindi
Amen.
Questo capisce subito, perché i falsi profeti sembrano a volte più giusti dei veri profeti. Infatti, studiate bene il libro di Geremia. Un profeta che quello che diceva sembrava sbagliato. Dio distruggerà Israele. Che razza di profezia è questa? Questo è peggio di fratello Giuseppe che dice Dio distruggerà il cristianesimo tramite l'anticristo, cosa che avverrà. Vengono,
sì.
Arrivano i falsi profeti, no, Geremia, dobbiamo ucciderlo, Geremia è un eretico del diavolo, Geremia, perché Dio proteggerà il suo popolo. Oggi esattamente lo stesso, io e pochissimi altri dicono Dio distruggerà il cristianesimo, lo punirà tramite l'anticristo. E i falsi profeti, no, Dio proteggerà il suo popolo, Dio è amore. È perché è amore che manda l'anticristo a distruggerti, fessacchiotto, perché altrimenti tu continueresti e andresti diretto all'inferno con le tue bugie. Invece vuole svegliarti, manda l'anticristo per sculacciarti. Andiamo avanti?
Sì.
Va bene.
Grazie, ho capito.
Va bene, ci siamo?
Sì.
Come certa gente dice, questi segni sono sempre avvenuti nei secoli, però se fossero, diciamo, Gesù non li avrebbe elencati, ok? Gesù non li avrebbe elencati come segni indicatori specificatamente per il tempo della fine se non sono i segni che indicano che siamo nella fine. Perché Gesù ha detto quando vedrete queste cose è la fine? Ma sono sempre avvenuti, ma parla con Gesù, non parlare con me. Gesù ha detto quando vedete queste cose è il tempo della fine, e allora devi capire. Così dice Matteo 13.10. No, a memoria.
13.10, non lo so.
Dice, perché parli in parabole che già capiscono poco, così capiscono niente del tutto? Perché a voi è dato di capire, allora non è dato. Quindi i falsi profeti delle chiese cristiane, allora non è dato di capire queste cose. Perché? Perché sono falsi profeti. Perché non vanno a evangelizzare nelle strade, perché non vanno a raggiungere le pecorelle, perché sono solamente lì a raccogliere i soldi delle pecore, la lana. Sono falsi profeti, quindi non come potrebbero capire la Bibbia? La Bibbia non è da essere capita dai falsi profeti. Andiamo avanti, Angelo.
Sì,
prossimo
allora,
passo.
Parlavamo dei segni di Matteo 24 e abbiamo parlato delle guerre.
Certo. Quindi, guarda, per chi ne avesse bisogno, io direi, vi do un'altra lista di segni. Ok?
Cioè
un'altra piccola lista di segni per mostrare a chi fosse dubbioso che siamo ora nel tempo della fine, va bene?
Sì.
Allora, vorrei parlare delle condizioni del mondo.
Uh-huh.
Va bene, allora, leggimi e dammi una scritta, nella lista di scritture che ti ho date, ci deve essere
sì.
Secondo Timoteo 3, 1 a 5.
Secondo Timoteo 3.
Secondo Timoteo 3, da 1 a 5. Questo mostra, dice, cosa dice qua? Dice che negli ultimi tempi sarebbero avvenute queste cose. Quando? Negli ultimi tempi. Quali cose? Quelle che succedono adesso, leggi.
Or sappi questo, negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi.
Dimmi se non è una fotografia del mondo di oggi.
È proprio
una
così.
Fotografia.
È proprio così.
Sì, c'erano questi nel passato, anche tanti, ma non come oggi che sono quasi tutti,
no,
però.
È vero.
Vai avanti, verso cos'è?
Insensibili, sleali, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene.
Amore per le discoteche, per la pornografia, per la televisione, per il denaro, che oggi fanno un idolo del lavoro, un idolo dello stipendio, un idolo della macchina, un idolo dell'iPhone, un idolo, idoli, lavorano per quello, si svegliano la mattina per quello, vanno a lavorare per quello, guadagnano soldi per quello, spendono soldi per quello, spendono la vita per quelle cose, idoli. Una fotografia di oggi, verso 4.
Traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio, aventi l'apparenza della pietà.
Cos'è la pietà? La fede, la religione.
Religione. Mentre ne hanno rinnegato la potenza, anche da costoro allontanati.
Ok, quindi allontanate da queste chiese morte e smorte. Ok, andate a cercare i fratelli cristiani che stanno seguendo Gesù, portando frutti per il Signore, per il Vangelo. Va bene? Allontanati dalle chiese morte. Se non siete in una chiesa che assomiglia a Gesù, che vanno nelle strade a cercare pecorelle, una chiesa che si muove, cammina, non una chiesa, uno stupido edificio che non conta niente, un quattro mura con una porta e croci, tutto pieno di croci. No, se sei in una chiesa che va in giro come Gesù, come discepoli, cerca le pecorelle, ok? Se sei in una chiesa così rimani, se sei in una chiesa che è sempre lì a predicare le stesse cose, la stessa gente da 10 anni e 20 anni, gente che solo scalda panchina, è una chiesa morta, non importa se predica perfetto, esci, dice allontanati. È impossibile non vedere che questa profezia, specificatamente che si riferisce agli ultimi giorni,
sì,
rispecchia la società di oggi in cui viviamo. Cioè, e questo cambiamento, come tutti noi genitori sappiamo, quando è avvenuto? Solamente alla fine del secolo scorso. Prima queste cose non c'erano. Va bene? Allora, la profezia delle nune rosse. Ok?
Allora, sì, questo l'abbiamo studiato recentemente.
Guarda, leggi Gioele capitolo 2, verso 1.
Gioele 2, capitolo 2, verso 1. Suonate la tromba a Sion, date l'allarme sul mio monte santo. Tremino tutti gli abitanti del paese, perché il giorno del Signore viene e vicino.
Salta al 28, 30, 31.
Dopo questo avverrà che io spargerò il mio spirito su ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno.
E stiamo profetizzando.
I vostri vecchi faranno dei sogni. I vostri giovani avranno delle visioni.
E stiamo dando la visione che Dio ci ha dato. La visione adesso la Chiesa sposa, si sposta nel deserto. Apocalisse 12,14, verso 30.
Farò prodigi nei cieli e sulla terra, sangue, fuoco e colonne di fumo.
Le guerre atomiche che vengono. Non sto parlando solo di Hiroshima e Nagasaki. Vengono guerre atomiche che Hiroshima e Nagasaki saranno zuccherini, zuccherini. Solo in una guerra che viene, Apocalisse 9, verso 18, dice moriranno 2 miliardi e mezzo di persone, 2 miliardi e mezzo in una guerra. Sarà meglio che sia nel continente giusto, fratello, se hai problemi di radiazione.
30. Farò prodigi nei cieli e sulla terra, sangue, fuoco e colonne di fumo. Il sole sarà cambiato in tenebre e la luna in sangue, prima che venga il grande e terribile giorno del Signore.
Alleluia, quindi la luna rossa, eccola qui, profezia della luna rossa, è già, quindi è venuto questo anno.
Sì, l'abbiamo visto da Sud America.
Ok, esatto. Allora, il giorno del Signore è anche chiamato Armageddon nella Bibbia e segue il rapimento della Chiesa. Quindi le colonne di fumo, ho detto, sono l'uso delle armi atomiche, come è avvenuto a Hiroshima, e altre guerre seguiranno, va bene? E questo potete leggere su queste guerre atomiche, Apocalisse 9, 6, e versi 16 a 18, leggilo, va, Apocalisse 9, 6, che questa è una descrizione che secondo me parla delle guerre atomiche che vengono.
Apocalisse 9, verso 6. In quei giorni gli uomini cercheranno la morte, ma non la troveranno. Brameranno morire, ma la morte fuggirà da loro.
Un giorno il Signore mi ha fatto vedere che questi saranno, mi ha fatto vedere ospedali pieni di gente ammalati da radiazione che morivano e non potevano dormire né giorno né notte perché non c'era nessuna aspirina, nessuna morfina, niente. Diciamo ustionate da radiazione e cercavano di morire, ma i dottori non li uccidevano e volevano morire, per favore uccidetemi, e non li potevano uccidere. Quindi la gente cercherà la morte, ma la morte fuggirà da loro. Ok, vai, salta da 16 a 18 e poi dammi una scrittura circa Apocalisse 18:4.
Apocalisse 9:16. Il numero dei soldati a cavallo era di 200 milioni e io udì il loro numero.
Mi aspetto che questo sia l'esercito cinese.
Ed ecco,
cioè,
come...
in maggioranza, ok? Che seguirà l'anticristo. Solo la Cina può dare un esercito così. E combatterà, sarà dalla parte dell'anticristo, ovviamente. Vai.
Ed ecco come mi apparvero nella visione i cavalli e quelli che li cavalcavano. Avevano delle corazze color di fuoco, di giacinto e di zolfo. I cavalli avevano delle teste simili a quelle dei leoni e dalle loro bocche uscivano fuoco, fumo e zolfo.
Cioè, praticamente, mi sembra una descrizione scritta 2000 anni fa, abbastanza dei carri armati di oggi, bocche che sputano fuoco. Mi sembra un'ottima descrizione dei terribili armamenti e carri armati di oggi. Finisce il 18.
18. Un terzo degli uomini fu ucciso da questi tre flagelli, dal fuoco, dal fumo e dallo zolfo che usciva dalle bocche dei cavalli.
Quindi descrizione perfetta della guerra moderna. Fuoco, fumo, zolfo. Tu vedi i carri armati quando combattono, o gli elicotteri che lanciano missili, eccetera. Fuoco, fumo e zolfo.
Sì.
E quanti muoiono? Quanti sono morti in questo, solamente in questa battaglia?
Dice in verso 15... La terza parte degli uomini.
Sì, 15 anche 18, rilegge.
15. E furono sciolti i quattro angeli che erano stati preparati per quell'ora, quel giorno, quel mese e quell'anno, per uccidere la terza parte degli uomini.
Ok, terza parte degli uomini, oggi cos'è? 8 miliardi siamo più o meno nel mondo, no? Siamo 8 miliardi, quindi già una terza parte di oggi sarebbero di più di 2 miliardi e mezzo. Una battaglia, muoiono 2 miliardi e mezzo. Che il Signore ha mostrato che questa sarà una guerra, mi ha dato la località e la località sarà in Asia questo. E ci sarà una battaglia, mi aspetto, tra Cina e India e Pakistan, sono tre potenze nucleari che si odiano e mi aspetto che qui si svolgerà lì, perché se si svolgesse in Europa non rimarrebbe nessuno, non ci sono neanche 2,5 miliardi qui, tra Europa e Africa messi insieme, quindi può essere solo lì. Solamente lì ci sono tanti miliardi di persone, va bene?
Sì, sì, sì.
Ok, andiamo avanti.
Hai detto di leggere Apocalisse 18:4.
Sì, legge.
Poi udì un'altra voce dal cielo che diceva: uscite da essa, o popolo mio, affinché non siate complici dei suoi peccati e non siate coinvolti nei suoi castighi.
Quindi uscite dalla Babilonia America, Stati Uniti, e la Babilonia Europa, perché altrimenti sarete coinvolti nei castighi. Cosa significa? Esci, se no... Sarai coinvolto nei loro peccati e nei loro castighi. Quindi questa gente che cercherà la morte non la trova, sarà gente, ci saranno anche cristiani che in disobbedito non ci sono preparati, d'accordo?
Sì.
Quindi questo è il mio messaggio, poi ognuno faccia quello che gli pare. Guarda, negli anni 2014 e 15, che adesso il 15 sta finendo, ci sono state 4 lune rosse, no? E quindi in modo, e queste lune rosse sono cose assolutamente inspiegabili per i nostri cari scientifici atei, che non sanno come rispondere, non cercano neanche di rispondere. Le 4 date delle lune rosse sono cadute esattamente nelle 4 feste principali del calendario ebraico. Nella comunità scientifica c'è più silenzio di una tomba, parla più di loro. Dicami, spiegano come mai queste lune rosse, che gli ebrei sapevano quando hanno fatto il calendario migliaia di anni fa, ok, che questo è impossibile, non c'era la NASA, non c'erano i mezzi astronomici dell'astronomia di oggi.
Sì.
Però gli scienziati sono più muti di un muto. Sono io, mi parlo delle scimmie di Darwin, cose stupidaggine, però di cose vere non ne parlo. Vedi come i scienziati, credendosi saggi, sono diventati stolti. Romani capitolo 1. Allora, questa profezia ci annuncia in dettaglio la luna di sangue, che precederà cosa? Dice il grande e terribile giorno del Signore, cioè il tempo della fine. Quindi questo è un altro segno. Poi c'è la profezia di Daniele 11:20 che parla del crollo finanziario mondiale. Le condizioni mondiali mostrano che questa crisi finanziaria, iniziata nel 2001, ha accelerato nel 2008 ed ha continuato a peggiorare. E ora sta sempre di più sprofondando per via della caduta dell'ultimo mercato finanziario che ancora teneva. Qual era? Quello cinese. Anche la Cina adesso ha fatto bancarotta. Devono chiudere intere città perché c'è visibilità a mezzo chilometro, pieno di fumo. Cioè la Cina si sta... capite? Ci sono i cinesi affumicati. Capite? C'è il prosciutto affumicato, là c'è i cinesi affumicati. Cioè visibilità a mezzo chilometro. Vedi città che tutta la gente cammina con la mascherina sulla bocca. E cosa succede quando le nazioni non vogliono Cristo? Prossimo punto. Tempo della fine, la presente apostasia, vai da seconda Tessalonicesi, capitolo 2.
Sì.
La presente apostasia, perdita di fede nel cristianesimo, profetizzata per il tempo della fine, Seconda Tessalonicesi 2:3.
2 verso 3. Mm-hmm. Nessuno vi tragga in errore in alcuna maniera, poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figliolo della perdizione.
Cioè l'anticristo. Quel giorno cos'è? Il ritorno di Cristo. Legge seconda Tessalonicesi capitolo 2 sta parlando del ritorno di Cristo. Quel giorno non verrà se prima non viene l'apostasia e poi l'anticristo.
Sì.
L'apostasia c'è. Le
sì.
chiese ormai sono morte
sì, sì, sì.
e sepolte. Quindi questa è l'apostasia. Adesso che cosa aspettiamo? Viene l'anticristo, va bene?
Sì.
Leggi anche 1 Timoteo 4:1.
1 Timoteo 4 verso 1. Ma lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni.
Luca 18:8. Gesù parla anche dell'apostasia. Quindi apostasia, apostasia. Un segno dei tempi. E adesso siamo nel mezzo dell'apostasia. Vai.
Io vi dico che renderà giustizia con prontezza. Ma quando il figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra?
Quindi Gesù dice, quando tornerà non ci sarà fede sulla terra. C'è fede oggi? No! Ci sono discoteche, droga, multinazionali, eccetera.
Mm-hmm.
Quindi l'apostasia, cioè la perdita di fede in Dio, dilaga ed è davanti agli occhi di tutti nelle chiese. Le chiese sono morte al 99%. Fratelli, se la vostra chiesa non vuole svegliarsi, dato che le scritture non vogliono ascoltare, scuotetevi la polvere dai piedi e uscite dal cimitero. Fate una chiesa in casa, riunitevi in casa, adorate Dio in casa. Matteo 18:20, due persone che si riuniscono già è una comunità. Il diavolo ora ha finalizzato il suo controllo sulla stragrande maggioranza delle chiese del mondo tramite i suoi falsi profeti, i suoi insegnanti, i suoi sacerdoti e pastori. Gentaglia che vi tradirà e vi consegnerà e consegnerà i vostri nomi al regime dell'anticristo, quando il marchio della bestia sarà reso, io credo molto presto, obbligatorio. Va bene, quindi il diavolo è già quasi terminato di il controllo delle chiese. Un altro punto voglio parlare. Israele. Il ritorno all'esistenza di Israele. Cioè nel 1948 la nazione di Israele è stata ricostituita. E anche profetizzato, tra l'altro, che nel tempo della fine Israele sarà invasa da una coalizione di nazioni avversarie che saranno guidate da un leader che si rivelerà, ok, come dice in 1 Giovanni 2,18, che dove appunto è chiamato l'Anticristo, e in Ezechiele è chiamato Gog, che viene da Magog. Leggi Ezechiele 38 verso 2, guarda.
38 verso 2. Figlio d'uomo, rivolgi la tua faccia verso Gog del paese di Magog, principe sovrano di Meshech e di Tubal, e profetizza contro di lui.
Allora, Magog in tanti dizionari biblici, ok, nei migliori, e viene descritto come Russia. Mm-hmm. Ok, quindi questo è il leader della Russia, o proviene dalla Russia. Questo è l'Anticristo. Verso 16. Cosa farà questo qui? Quindi Dio dice a Ezechiele, qui siamo nel 500 avanti Cristo, gli dice a Ezechiele, profetizza. Quindi questa è una profezia di 2500 anni. E cosa gli dici? Cosa profetizza Ezechiele? Verso 16, cos'è che deve fare Gog, l'anticristo?
Salirai contro il mio popolo Israele, come una nuvola che sta per coprire il paese.
Questo avverrà?
Questo avverrà alla fine dei giorni. Io ti condurrò contro il mio paese affinché le nazioni mi conoscano, quando io mi santificherò in te sotto gli occhi loro, o Gog.
Allora, quindi la profezia cosa dice? Verso 16. Questo avverrà?
Alla fine dei giorni.
Oh,
è chiaro.
Profezia è 2500 anni, ma si riferisce
sì.
al tempo della fine, si
sì.
riferisce adesso.
Sì, sì, sì.
Ok, qual è la nazione grandissima, potentissima, che è contro Israele oggi?
Che è contro?
Mm-hmm. La Russia, ti aiuto. Chi è che arma i popoli musulmani contro Israele? La Russia.
Perché la Russia è contro l'America e l'America è in favore alla Russia,
in favore all'Israele.
Sì, sì, sì.
Quindi qui dice che Magog, cioè la Russia, invaderà Israele. Quindi preparatevi a quello. Quindi qui intrinseco, cioè dentro, c'è un'altra profezia, che Israele nel tempo della fine sarebbe esistita. Infatti nel 1948 è tornata in esistenza. Zaccaria 14:1.
Ecco, viene il giorno del Signore in cui le tue spoglie saranno spartite in mezzo a te.
Qui questo capitolo di chi parla? Di Gerusalemme parla e dice le tue spoglie saranno spartite, quindi sarai attaccata, eccetera. Zaccaria 12,6, profezia sempre in questo periodo, tempo della fine.
In quel giorno io renderò i capi di Giuda come un braciere ardente in mezzo alla legna, come una torcia accesa in mezzo ai covoni. Essi divoreranno a destra e a sinistra tutti i popoli circostanti. Gerusalemme sarà ancora abitata nel suo proprio luogo a Gerusalemme.
Ok, quindi Zaccaria 12 e 14 è una profezia che parla appunto di Armageddon, il ritorno di Cristo, Israele invasa da Gog e Magog, e dopo che Israele invasa Gog e Magog, in una zona nord di Israele che si chiama Armageddon, che arrivano gli eserciti europei, gli eserciti in Ezechiele 38 ti dà la lista delle nazioni che invadano Israele. Ezechiele 38 dall'1 al 6 ti dà la lista, dice Turchia, Iran, Libia, Etiopia, Gomer, Europa e Magog, Russia. Invaderanno Israele.
Allora, tutti i musulmani, Russia e l'Europa.
E la Cina.
E la Cina.
Che, praticamente questo blocco già esiste.
Sì.
Questo è confermato dalle notizie mondiali.
Si sta formando.
Il BRICS si è già formato,
sì.
No? E quindi, cioè, la Russia sui giornali di ieri, giornali in inglese, ho dato un'occhiata a notizia internazionale, la Russia ha venduto dei modernissimi cacciabombardieri alla Cina. Che questo non avviene se tu non hai un accordo molto stretto. Quindi Russia e Cina sono un po' come dire, faccio un esempio, Stati Uniti e Inghilterra. Quindi è un blocco, Russia e Cina, e chi è che sta sostenendo? Chi è che sta armando i musulmani?
I russi.
La Russia! Chi è che ha portato i missili SAM? In Siria, la Russia, va bene?
E perché è importante il fatto che la nazione di Israele è stata ricostruita per il tempo della fine?
È importante che mostra che l'esistenza di Israele nel tempo della fine è uno dei segni dei tempi della fine, perché Israele sarebbe stata ricostituita nel tempo della fine, quindi la ricostituzione di Israele mostra che siamo nel tempo della fine.
Perché l'anticristo deve invaderla? Secondo le profezie.
L'antichi deve invaderla, ok? E perché deve essere invasa? Questo ti porta in un altro punto, ti spiego perché deve invaderla. Allora, un altro punto, che è un altro segno dei tempi, ok? È questo, che infatti ho messo la cartina geografica sulla radio, che mostra come Israele è completamente circondata. Quindi c'è una profezia che dice che nel tempo della fine Israele sarebbe stata circondata da sole nazioni nemiche. Okay. Gerusalemme è un problema insolubile per qualsiasi nazione che cerca di appropriarsene. È un guaio. Chi si avvicina a Israele, come dici, chi tocca muore. Perché? Perché lì c'è, diciamo, c'è il popolo di Dio, che prima o poi diventeranno cristiani e diventeranno completamente popolo di Dio. Adesso sono un mezzo popolo. Zaccaria 12, 2 e 3.
Zaccaria 12, versetti 2 e 3. Ecco, io farò di Gerusalemme una coppa di stordimento per tutti i popoli circostanti. Questo concernerà anche Giuda, quando Gerusalemme sarà assediata.
Gerusalemme sarà assediata.
In quel giorno avverrà che io farò di Gerusalemme una pietra pesante per tutti i popoli. Tutti quelli che se la caricheranno addosso ne saranno malamente feriti, e tutte le nazioni della terra si aduneranno contro di lei.
Capisci? Quindi c'era l'impero ottomano che controllava Gerusalemme ed è crollato gli islamici, quando i britannici nel 1917 hanno conquistato Gerusalemme, e quello coinciso col crollo dell'impero ottomano. Poi se l'è caricata l'Inghilterra, Israele, quindi era guidata dall'Inghilterra, e l'impero britannico è crollato. Infatti c'erano i terroristi ebrei che mettevano bombe per saltare per aria i britannici, alla fine si sono arresi e poi è crollato l'impero britannico. Adesso Israele se l'è caricata l'America e l'America crollerà per quel motivo lì. Infatti l'anticristo distruggerà l'America perché l'America difende Israele, e Babilonia sarà bruciata in un'ora con un attacco nucleare a sorpresa. Vedi Apocalisse 17-18, profezia di distruzione Babilonia, parentesi, America. Ok, dopodiché, chi è che prende possesso di Gerusalemme? L'anticristo, giusto?
Sì.
Come dice, leggi Zaccaria 14, per cortesia.
14 verso?
Credo che sia, come dice al principio? che non mi ricordo.
Aspetta, Zaccaria 14:1. Ecco, viene il giorno del Signore, in cui le tue spoglie saranno spartite in mezzo a te.
Vai
io radunerò tutte le nazioni per far guerra a Gerusalemme. La città sarà presa, le case saranno saccheggiate, le donne violentate. Metà della città sarà deportata, ma il resto del popolo non sarà sterminato dalla città.
3.
Poi il Signore si farà avanti e combatterà contro quelle nazioni, come egli combatté tante volte nel giorno della battaglia.
4.
In quel giorno i suoi piedi si posteranno sul monte degli Ulivi, che sta di fronte a Gerusalemme. A oriente e il monte degli Ulivi si spaccherà a metà, da oriente a occidente, tanto da formare una grande valle. Metà del monte si ritirerà verso settentrione e l'altra metà verso il meridione.
Ok, quindi vedi, viene il giorno del Signore, cioè Armageddon, Zaccaria 14:1, che le tue spoglie saranno spartite, cioè l'anticristo prende controllo, lui raduna le nazioni fra guerra a Gerusalemme, tutti gli islamici la stanno circondando, però non possono conquistarle perché Dio dice no. Mm-hmm. Sta usando l'America attualmente per proteggerla.
Però l'America sarà distrutta, però, quindi però, il Signore interviene.
L'America si carica di Gerusalemme e per questo sarà distrutta dall'anticristo, che la distrugge perché protegge Gerusalemme.
Sì, sì.
Gerusalemme che gli islamici a tutti i costi la vogliono. Mm-hmm. E l'anticristo, per farsi amico con gli islamici, dice ok, d'accordo, andiamo a conquistare Gerusalemme. Non può conquistare perché l'America la protegge.
Mm-hmm.
Poi c'è il famoso terremoto, Apocalisse 16, la settima coppa, terremoto, quindi il sistema satellitare di difesa degli Stati Uniti crolla, ed ecco che l'anticristo fa un attacco atomico di sorpresa e distrugge gli Stati Uniti.
Mm-hmm.
Grazie al terremoto che Dio manda, la settima coppa, Apocalisse 16,
mm-hmm,
se no non poteva.
Sì.
Quindi distrutta l'America, ecco che subito entra l'anticristo ad Armageddon. Armageddon è una valle a nord di Israele. Armageddon sulle mappe, io l'ho cercata, non esiste. Ok? C'è solo scritto in Apocalisse capitolo 16, la parola Armageddon. Cos'è? Perché è un anagramma, sono tre parole messe insieme, unite. Ar, Megiddo e On. Sono, capito? Sono tre,
sì,
cose. Ar vuol dire monte. Megiddo è una città e On è la valle, che viene da Esraelon, On.
Mm-hmm.
Quindi nella valle di Israelon c'è una città che si chiama Megiddo,
mm-hmm,
okay, e che sta su un monte. Il monte in ebraico si dice Ar. Quindi Ar Megiddo On, Ar Megiddo On, Armageddon.
Quindi la valle della città di Megiddo?
Esatto. Quindi Megiddo è una città strategica che controlla il passaggio tra nord di Israele, dove c'è Nazareth, Monte Carmelo, eccetera, e controlla due monti, c'è un passaggio lì obbligato, e l'unico passaggio lì che per andare in Siria e quindi in Asia, capito? Okay. L'unico passaggio,
sì.
Israele è il centro della terra,
mm-hmm,
okay? Quindi questa città Megiddo, le nazioni, gli imperi che controllavano il mondo hanno sempre avuto Megiddo, una città che controllava il passaggio. Allora, e questa città sta in cima a un monte. Ora, inizialmente il monte non c'era, era una valle, il,
mm-hmm,
monte non esisteva. Ma siccome questa città è stata ci sono stati così tanti combattimenti, perché ogni nazione che prendeva potere l'attaccava, la distruggeva, è stata distrutta 27 volte questa città.
Wow.
E sono 27 strati,
ai.
Al punto di formare un'altezza di circa 200 metri, 200-300 metri.
Wow.
E si chiama il monte di Megiddo. Beh, in realtà il monte non c'era, e so che la città è stata distrutta 27-28 volte, mm-hmm, ha formato, mm-hmm, 27 strati facendo un monte,
sì,
di 200-300 metri.
27 volte. E ci sarà ancora una battaglia finale proprio lì?
Sì, se tu vai in internet e digiti Megiddo, Megiddo in inglese, Megiddo, G-G-H-W-D, Megiddo, ti fa vedere quella cosa lì. Allora, andiamo avanti qua.
Sì.
Allora, dicevamo che la città viene presa, le donne vengono violentate, eccetera. Questo è quando l'anticristo prende possesso di Gerusalemme. Appena prende possesso di Gerusalemme, verso 3, ripeti?
Verso 3 di Zaccaria 14.
14, 3.
Poi il Signore si farà avanti e combatterà contro quelle nazioni, come egli combatté tante volte nel giorno della battaglia.
Ok, allora qui l'anticristo conquista Gerusalemme, ok? Metà della città sarà deportata, prigionata dagli islamici, ma il resto del popolo non sarà sterminato. Dio non permetterà che tutti vengano uccisi. E poi, non appena l'anticristo prende il controllo di Gerusalemme, il Signore si farà avanti, combatterà contro quelle nazioni, quindi contro, appunto la battaglia Armageddon, e prendiamo un'altra profezia, Apocalisse 19:11, la battaglia Armageddon, Gesù viene dal cielo e distrugge l'anticristo. Verso 14, come comincia la battaglia Armageddon? Il Signore Gesù Cristo in persona, Apocalisse 19:11, viene su un cavallo bianco, sfreccia, vola dal cielo e atterra sul Monte degli Ulivi. Verso 4, in quel giorno?
Zaccaria 14:4. In quel giorno i suoi piedi si poseranno sul Monte degli Ulivi, che sta di fronte a Gerusalemme a oriente, e il Monte degli Ulivi si spaccherà a metà, da oriente a occidente.
Ok, quindi quando Gesù atterra, si spacca il monte. E dice, metà del monte va verso settentrione, quindi nord, e metà verso meridione. Quindi una spaccatura che parte dal Mar Morto est verso Mediterraneo ovest. Capisci? E questo è un altro segno del tempo della fine. Questa spaccatura è già cominciata.
E come mai?
Nel 1930 c'è stata una delegazione di geologi americani, da lì sono stati contrattati per la costruzione di un hotel, e non l'hanno fatto perché c'era una spaccatura sul monte. Il monte si stava spaccando, ha detto non vi conviene. Ha trovato una spaccatura e ha detto il monte si sta spaccando. Quindi il monte già ha cominciato a spaccarsi esattamente nella direzione est-ovest, come profetizzato, di maniera che una parte del monte andrà verso nord, l'altra parte verso sud, capito?
Ma non dovrebbe spaccarsi solo al momento di Zaccaria 14, Armageddon?
No, perché il Signore ti sta mostrando che siamo nel tempo della fine, grazie a Dio che la spaccatura è già cominciata. Dio ti vuole mostrare che il tempo stringe.
Un segno grande.
Ci siamo allora?
Sì.
Quindi dicevo, Gerusalemme è un problema insolubile per qualsiasi nazione cerca di appropriarsi. Appena l'anticristo se ne appropria, l'ultimo della lista, arriva Armageddon e il Signore lo distrugge, Apocalisse 19, verso 11, arriva Gesù, distrugge l'anticristo, le sue armate, ok, si chiama la bestia lì,
sì.
E poi l'anticristo, la bestia, viene presa e messa nel lago di fuoco, ok, Apocalisse 19:20, insieme al falso profeta. Ci siamo?
Sì.
Bene, allora, guarda, leggi un'altra scrittura, Ezechiele 38:8.
Dopo molti giorni tu riceverai l'ordine. Negli ultimi anni verrai contro il paese sottratto alla spada, contro la nazione raccolta in mezzo a molti popoli, sui monti di Israele, che sono stati per tanto tempo deserti. Ma fatta uscire dai popoli, essa abiterà tutta quanta al sicuro.
Ok, capito. Quindi sta dicendo qui che negli ultimi anni Gog, ok, l'anticristo, riceverà l'ordine di invadere Israele. L'ordine da parte di chi? Da parte di Dio.
Di Dio,
Dio ordinerà al diavolo di invadere Israele, per punire Israele.
Ma comunque Dio verrà nel suo aiuto di Israele e la difenderà.
Sì, dopo che è sculacciata però. Perché Israele ha fatto crocifiggere Gesù e non si è ancora pentita.
Sì.
Capito? Allora cosa succede? Quando viene il rapimento Israele si sveglierà. Caspita, allora il rapimento di cristiani è vero, allora sta storia. E allora altro che la legge di Mosè. La legge di Mosè, no, è Gesù Cristo. Capisci? Quindi, poi guarda, c'è un'altra profezia. La prossima profezia che mostra che siamo al tempo della fine, in 2 Tessalonicesi capitolo 2, Matteo 24:15, parla che l'anticristo si siederà nel Tempio di Dio. Il Tempio di Dio nella Bibbia è solamente quello di Gerusalemme.
Che non c'è. Esiste.
Però il tempo della fine è profetizzato che l'anticristo si siederà nel Tempio, secondo Tessalonicesi capitolo 2.
Sì, così come Israele come nazione non ha esistito per tanti anni, ma adesso si è formata, così anche il Tempio.
Se l'anticristo dovrà sedersi come Dio nel Tempio di Dio, ci dovrà essere un Tempio di Dio. Non c'è. Quindi in base a queste profezie, quindi sappiamo che il Tempio ebraico dovrà tornare in esistenza, dovrà essere ricostruito. Personalmente mi aspetto che questo avverrà probabilmente il prossimo anno, 2016. Va bene? Mi azzardo una probabilità, molto probabile. In questo caso, in base alle profezie che abbiamo studiato nel nostro corso biblico profetico, sappiamo che c'è un spazio di 7 anni, ok? Gesù tornerebbe per il rapimento della Chiesa 7 anni dopo, il 2023, quando inizierebbe il Regno di Dio. Quindi mai nei secoli si è stati così vicini come ora alla ricostruzione del Tempio, appunto che gli israeliani e anche gli Stati Uniti, il Vaticano e certe nazioni islamiche già cominciano a parlarne. Un altro segno a conferma di questo è che le notizie su internet, sui giornali, che i materiali del Tempio ebraico sono pronti. Israele è pronta a costruire il Tempio. Va bene, mai come ora gli ebrei hanno avuto tutti i materiali pronti per la ricostruzione. Il tempo della fine è qui. E poi messo insieme alla spaccatura sul Monte degli Ulivi, che è un altro segno dei tempi, sì, che abbiamo appena letto, diciamo ci stiamo avvicinando sempre di più, va bene, al ritorno di Cristo.
Sì.
Vuoi un altro segno?
Sì.
Ok, l'aumento della conoscenza, Daniele 12,4. Profezia.
Questo l'ha citato prima.
Daniele 12,4, no, non l'ho citato.
Daniele 12,4. Tu, Daniele, tieni nascoste queste parole e sigilla il libro sino al tempo della fine. Molti lo studieranno con cura e la conoscenza aumenterà.
Nel tempo della fine la conoscenza sarebbe aumentata, segno dei tempi. Cosa dice? Nel tempo della fine aumenterà la conoscenza.
È vero, sì. Tempo della fine.
È tempo della fine, dice chiaramente. Quindi se la conoscenza aumenta, sappiamo che siamo nel tempo della fine. La conoscenza sta aumentando in un modo strabiliante.
Sì,
attualmente ogni pochi mesi l'intelligenza artificiale raddoppia. In base, c'è qui un giornale, dice, si chiama Industry Tap, è un giornale scientifico, dice, in base a una ricerca, dice questo giornale, l'intelligenza artificiale nel mondo raddoppia ogni 12 mesi. Quindi
sì,
le stime ci dicono, altri articoli scientifici, eccetera, che nel 2050 l'intelligenza artificiale dei computer supereranno quella dell'uomo.
Ai ai ai, speriamo che non arriviamo lì.
No, perché secondo i miei calcoli, 2023 torna Gesù.
Amen.
Secondo i miei calcoli, dico probabilmente, perché, va bene, nel 2016 c'è i 7 anni dell'Anticristo, 2019 la tribolazione, 2023 il rapimento. Questo però con sicurezza al 100% te lo dirò l'anno prossimo, perché voglio vedere il dettaglio se costruiscono il Tempio e se fanno il patto di 7 anni. Andiamo avanti?
Sì. Sì, andiamo avanti, perché vediamo tutte questi segni che si stanno avverando davanti ai nostri occhi. Ci sono altri? Perché mi piace molto quando parliamo delle cose reali che vediamo tutti i giorni, non solo profezie che sono scritte, ma quello che si può toccare, perché questo vogliono gli atei vedere.
Zaccaria 14,12, altra profezia che profetizzava che nel tempo della fine ci sarebbero state armi che, da tutte le apparenze, sono le armi atomiche. Zaccaria 14,12.
Questo sarà il flagello con cui il Signore colpirà tutti i popoli che avranno mosso guerra a Gerusalemme. La loro carne si consumerà mentre stanno in piedi, i loro occhi si scioglieranno nelle orbite.
Orbite.
La loro lingua si consumerà nella loro bocca.
Ai anche ai Apocalisse 9,18, abbiamo letto prima, un terzo degli uomini fu ucciso da 3 flagelli, fuoco, fumo e dallo zolfo che usciva dalle bocche dei cavalli, un terzo degli uomini, questo è guerra atomica.
Ah.
In Zaccaria 14,12 è il fuoco che credo che siano gli angeli di Dio che seguiranno Gesù sui cavalli bianchi, che faranno questo contro l'Anticristo, però descrive anche la guerra atomica.
Allora, la carne si consuma e gli occhi si sciolgono nelle orbite, queste sono cose delle conseguenze delle armi atomiche?
Questo potrebbe essere, questo sembra che siano il fuoco che noi su cavalli bianchi, seguendo Cristo, lanceremo contro l'Anticristo. Però sono gli stessi, diciamo, apparenze di Hiroshima e Nagasaki, è successo così. E comunque nella profezia che ti ho dato, Apocalisse 9,18, un terzo degli uomini ucciso dal fuoco, dal fumo e dallo zolfo è sicuramente guerra atomica. Sicuro. Quindi armi atomiche profetizzate per il tempo della fine. Vuoi un'altra profezia?
Sì.
Ok, che mostra che siamo nel tempo della fine. In Apocalisse 11,9, me lo leggi?
11,9. Gli uomini dei vari popoli e tribù e lingue e nazioni vedranno i loro cadaveri per tre giorni e mezzo e non lasceranno che siano posti in sepolcri.
Ok, questo
di cosa parla qui?
Qui ho spiegato nel corso profetico che sono i due profeti di Dio che manterranno l'Anticristo sotto pressione affinché non distrugga tutti i cristiani,
sì,
e loro manderanno un sacco di disastri e lo tormenteranno per 3 anni e mezzo, dopodiché vengono martirizzati, uccisi e i loro corpi saranno lasciati nelle strade per 3 giorni e mezzo. Va bene? Però questa è una profezia della televisione satellitare. dove? Lo vedi qui, dice gli uomini di vari popoli e tribù, lingue e nazioni, come fanno tutte queste nazioni? Vedranno i loro cadaveri per 3 giorni e mezzo. Come li vedono in diverse nazioni a vedere i cadaveri per 3 giorni e mezzo?
Sì,
televisione satellitare, profezia sulla TV satellitare. Vuoi un altro segno dei tempi?
Sì.
Ok, allora, l'attuale tecnologia del computer e del microchip, che già è stata inventata. Questo rende possibile l'adempimento delle seguenti 2 profezie per il tempo della fine che altrimenti non potevano essere adempite. Apocalisse 13, 14 a 17.
Apocalisse 13. E seduceva gli abitanti della terra con i prodigi che le fu concesso di fare in presenza della bestia, dicendo agli abitanti della terra di erigere un'immagine della bestia.
Ok, questo qui la bestia è l'anticristo, quindi verso 15.
Le fu concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia affinché l'immagine potesse parlare.
Che cos'è questo? I computer.
Sì, che parlano oggi,
okay,
sì.
Che parlano oggi, altra profezia.
E far uccidere tutti quelli che non adorassero l'immagine della bestia. Inoltre, obbligò tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, di farsi mettere un marchio sulla mano destra o sulla fronte.
Attenzione, microchip, ok? Quindi che sono convinto che il marchio della bestia sarà il microchip che è già inventato, perché è la sola cosa, è solo marchingegno che può svolgere la mansione di schiavizzare, robotizzare le persone che lo ricevono. Il microchip ti comanda, tu diventi una specie di telefono cellulare umano. 17.
Nessuno poteva comprare o vendere se non portava il marchio, cioè il nome della bestia o il numero che corrisponde al suo nome.
Ok, va bene, ci siamo. Quindi le attuali tecnologie del computer e del microchip, cioè diciamo che sono state inventate per il tempo, confermano che siamo nel tempo della fine. Ora queste profezie possono essere adempite.
Prima è vero.
Bene. Poi guarda un altro segno dei tempi, poi magari ci fermiamo qui, ma ne possiamo mettere insieme dalle altre in futuro. Mm-hmm. Un segno dei tempi è la graduale distruzione del pianeta in questo tempo, cioè che nel tempo della fine il pianeta sarebbe stato, in un certo senso, avrebbe sofferto grandi distruzioni. È profetizzato in Apocalisse 11, cioè la morte che si propaga nella creazione di Dio, come le api che muoiono, i milioni di pesci e di uccelli che si lasciano morire, le balene, i delfini che si suicidano in branchi, le voragini che si aprono inghiottendo case intere, i terremoti, la meteorologia impazzita, gli uragani, in luoghi dove prima non avvenivano, come l'Italia, uragani prima d'Italia non si sentiva. Io mi ricordo da piccolo, il temporale, tutto lì, ma adesso, diciamo, il mondo è sotto maledizione praticamente,
sì,
il mondo sta distruggendo la terra, cose come esperimenti nucleari, la deforestazione criminale. Vediamo l'inquinamento dell'acqua potabile, le scie chimiche, centrali nucleari che inquinano, la distruzione della fauna, sfruttamento selvaggio del petrolio, di tutte le risorse del pianeta. E tutto solo a fine di lucro egoistico, solo a fine di servire gli interessi di pochi indemoniati, potenti, egoisti, che per arricchirsi distruggono la terra. Poi muoiono e nella bara cosa si portano?
Mm.
Solamente le maledizioni che li porterà ai castighi eterni. E sì, questo mostra l'adempirsi di un'altra profezia, Apocalisse 11:18, per il tempo della fine.
Apocalisse 11:18.
Perché qui Apocalisse 11:18 parla del periodo che segue i 7 anni dell'Anticristo, segue i 3 anni e mezzo di tribolazione, l'abbiamo già spiegato nel corso profetico.
Sì,
va bene.
Le nazioni si erano adirate, ma la tua ira è giunta ed è arrivato il momento di giudicare i morti, di dare il loro premio ai tuoi servi, ai profeti, ai santi, a quelli che temono il tuo nome, piccoli e grandi, e di distruggere quelli che distruggono la terra.
Quindi sta dicendo qui che nel tempo della fine questi figli del diavolo, i suoi multinazionali, politici, mm-hmm, figli del diavolo, stanno distruggendo la terra.
Sì.
Capisci? E per avere elettricità mi riempono la nazione di centrali nucleari. E chi gliel'ha detto a questi?
Mm.
Però sono stati eletti, si fanno eleggere per aumentare le pensioni della vecchietta, che poi non lo fanno. E poi inoltre che sono eletti, figli del diavolo, fanno centrali nucleari, fanno guerre, fanno, si comportano come Satana, i signori politici.
È vero, sì.
Stanno distruggendo la Terra. Chi è che li ha votati questi per distruggere la Terra? Ok? E il Signore distruggerà quelli che distruggono la Terra. Altra profezia. Il Signore giudica lento. Va bene, giudica lento il Signore. Andiamo a Matteo 25. Giudica lento, ma giudica sempre e giudica perfettamente. Egli aspetta, Gesù aspetta, Dio aspetta, fino a che il mondo e tutti i popoli si saranno divisi completamente nelle loro scelte tra figli di Dio e figli del diavolo. Solo allora, quando la divisione sarà ultimata, quando l'umanità avrà fatto le sue scelte, solo allora lui giudicherà, come è scritto. Matteo 25, 31 in avanti. Con calma, leggimi questo passaggio, per cortesia.
Matteo 25, 31. Quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti gli angeli, prenderà posto sul suo trono glorioso, e tutte le genti saranno riunite davanti a lui, ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri. E metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il re dirà a quelli della sua destra: venite, voi, i benedetti del Padre mio, ereditate il regno che vi è stato preparato fin dalla fondazione del mondo. Perché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui straniero e mi accoglieste, fui nudo e mi vestiste, fui ammalato e mi visitaste, fui in prigione e veniste a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assettato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto ammalato o in prigione e siamo venuti a trovarti? E il re risponderà loro: in verità vi dico che in quanto lo avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. Allora dirà anche a quelli della sua sinistra: andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Perché ebbi fame e non mi deste da mangiare, ebbi sete e non mi deste da bere. Fui straniero e non m'accoglieste, nudo e non mi vestiste, malato e in prigione e non mi visitaste. Allora anche questi gli risponderanno dicendo: Signore, quando ti abbiamo visto aver fame o sete o essere straniero o nudo o ammalato o in prigione e non ti abbiamo assistito? Allora risponderà loro: in verità vi dico che in quanto non l'avete fatto a uno di questi minimi, non l'avete fatto neppure a me. Questi se ne andranno a punizione eterna, ma i giusti a vita eterna.
Dice il Signore ai suoi figli che lo cercano e i quali amano lui e non il mondo. Ma lo leggi cosa dice il Signore? Luca 12:32.
Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno.
Il Signore dice in Romani 8:17.
Se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, se veramente soffriamo con Lui, per essere anche glorificati con Lui.
Il Signore dice ai suoi figli, in 2 Timoteo 2:12.
Se abbiamo costanza, con Lui anche regneremo.
Dice ai suoi figli in Giacomo 2:5.
Ascoltate, fratelli miei carissimi, Dio non ha forse scelto quelli che sono poveri secondo il mondo perché siano ricchi in fede ed eredi del regno che ha promesso a quelli che lo amano?
Il Signore dice alla sua sposa Chiesa, in 1 Pietro 1, 8-10.
Benché non l'abbiate visto, voi lo amate. Credendo in Lui, benché ora non lo vediate, voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della fede, la salvezza delle anime. Intorno a questa salvezza indagarono e fecero ricerche i profeti, che profetizzarono sulla grazia a voi destinata.
E ci dice a noi suoi figli, in 1 Pietro 1,4, quelli di noi che gli ubbidiscono.
Per una eredità incorruttibile, senza macchia e inalterabile, essa è conservata in cielo per voi.
E ora il Signore chiede a tutti noi, tutti quelli di noi che non sono sicuri che dopo la morte riceveremo un abbraccio e una benedizione, come dice in Matteo 25,23, ben fatto, buono servo fedele, entra nella gioia del tuo Signore. Quelli di noi che ancora non sono sicuri che entreremo in un'eredità incorruttibile, quelli di noi che non sono ancora sicuri se si sono dati interamente a Lui, non sono sicuri che hanno ricevuto la salvezza. Il Signore dice a tutti noi che non siamo sicuri della salvezza: io sono sicuro. Se qualcuno di voi fratelli amati non siete sicuro, pregate con me adesso, chiedete a Gesù di che entri nella vostra vita, nel vostro cuore, nella vostra anima, nella vostra mente, nel vostro spirito, nella nostra cattiveria, nei nostri peccati, nella nostra perdizione, e ci dia la vita eterna, la salvezza, il perdono, come già cominciato a darlo quando il sangue cadeva dalla croce, per mostrarci che era serio, che era sincero al riguardo. Pregate con me per ricevere Gesù Cristo, la sua salvezza, se Amen. Lo desiderate, chi lo desidera. Io sto alla porta e busso, dice il Signore. Se uno ascolta la mia voce, io entrerò da lui, dice Gesù. Questo è Apocalisse 3,20 e Galati 4,6 dice che il Signore ci dà il suo Spirito Santo perché siamo figli, il suo Spirito viene dentro di noi. Riceviamo il suo Spirito. Romani 8,11. Cosa dice Romani 8,11, Angela? Quando lo Spirito Santo entra in noi, che è Cristo, è la stessa cosa, la stessa persona, Cristo, lo Spirito Santo. Quando entra in noi, cosa succede, Angela?
Romani 8,11. Se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi.
Se riceviamo lo Spirito Santo di Gesù, riceviamo la vita eterna, la salvezza, il perdono dei peccati, pagati sulla croce, non perché siamo cattolici o protestanti, se non gli interessa esattamente niente di quale edificio andiamo. Se riceviamo Gesù Cristo, il suo Spirito, siamo salvati. Non importa se sei battezzato con l'acqua di qui o l'acqua di là o l'acqua piovana o di nessuna acqua. Non importa, l'importante è che sia battezzata nello Spirito Santo, nel sangue di Gesù. Quindi pregate con me, fratelli, se volete dare a Gesù il vostro cuore, la vostra mente, la vostra vita. Se avete capito, come un giorno ho capito io, che da questa valle di lacrime si esce solo a piedi in avanti, solo in una bara. Ma il Gesù che ha detto Lazzaro esci, dirà anche a noi: esci e vieni da me. Se vogliamo questo, dobbiamo ricevere Gesù, ricevere il suo Spirito Santo. Possiamo farlo adesso. Così dice Romani 10,13.
Romani 10,13. Infatti chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato.
Salvato. Basta invocare il Signore. Non c'entra niente l'acqua cattolica o l'acqua evangelica, il battesimo di qua e di là. Invocare il nome di Gesù Cristo. L'acqua è finita alla Pentecoste. A Pentecoste ha cominciato lo Spirito. Ci siamo?
Amen.
Bene, allora pregate con me chi vuole. Signore Gesù, entra nella mia vita, nella mia mente, nel mio spirito, nel mio cuore. Entra nei miei problemi, nelle mie disgrazie, entra nelle mie maledizioni, entra nei miei peccati, entra in me che non valgo niente, mi merito l'inferno, che se tu non morivi in croce, lì io vado. Grazie, Signore. Se non ti accetto. Gesù, entra in me, ti accetto, ti ricevo, ti voglio, ti desidero, grazie che sei morto per me.
Amen.
Ti ricevo, Gesù, e ti seguirò per tutta la vita e anche attraverso la morte, Signore. Voglio te, Gesù Cristo, non voglio religioni, non voglio stupidaggini, non voglio frottole, non voglio bugie dottrinali, non mi interessano i santi che appaiono in cielo, voglio colui che è apparso sulla croce. Quindi riceviamo Gesù. Avete pregato, fratelli?
Amen.
E chi lo vuole, chi vuole anche darsi completamente a Gesù, oltre alla vita e oltre alla morte, allora pregate per lo Spirito Santo. Signore Gesù, battezzami.
Grazie, Gesù.
Nel tuo Spirito Santo. In nome di Gesù Cristo, amen. Fratelli che avete malattie, per favore aprite le orecchie. Gesù vi guarisce adesso. Metti una mano sulla tua malattia. Dove sei ammalato?
Grazie,
metti una mano.
Signore.
Il prezzo da pagare è un pizzico di fede. Ricordo una chiesa che Pecorella è venuta, era in Perù, è andato a chiedere guarigione e quello gli ha detto, il predicatore gli ha detto che uno degli anziani della chiesa ha detto, ha pagato la decima? E dice no, e va a pagare la decima e poi preghiamo per la tua malattia.
Mm-hmm.
Cioè, mercenari che rubano la fede, fanno perdere la fede, questa qui non è più tornata in quella chiesa. No, è pagato col sangue di Gesù. Tutto il resto è volontario. Nel nome di Gesù Cristo. Datevene. Nel nome di Gesù andate via ora. Non tornate più nel nome di Gesù Cristo. Un comandamento di Dio. Amen. Io credo, non dubito.
Amen.
Fratelli che siete ammalati, pregate. Fratelli che eravate ammalati, pregate. Fratelli che non siete più ammalati, lodate. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen.
E scriveteci e fateci sapere guarigioni, cambiamenti, la salvezza, Spirito Santo. Scrivete, lasciate che la vostra luce brilli nel cospetto degli uomini affinché vedano le vostre buone opere e glorificano il Padre vostro che è nei cieli. Guai a chi di noi si vergogni di proclamare quello che Gesù fa per noi. Noi non siamo predicatori, siamo testimoni. Testimoniamo quello che Cristo ha fatto per noi. E le prediche lasciamo alle farisei. Noi parliamo di quello che abbiamo visto, sentito, ricevuto e testimoniamo. Siamo testimoni di Cristo. Dammi la scrittura. Atti 1:8.
Atti 1 verso 8. Ma riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra.
Quindi mi sarete testimoni, quindi non potete essere testimoni di Geova, Dio, perché Dio non l'avete visto mai. Potete essere testimoni di Gesù Cristo, che Dio nessuno l'ha mai visto. Quindi testimoni di Geova, per favore cambiate etichetta. Vi voglio bene, ma cambiate titolo. Voi siete testimoni di niente, perché Geova non l'avete mai visto. Potete testimoniare di Cristo se lo avete ricevuto, se non neanche quello. Va bene? Qui dice, e voi mi sarete testimoni. Com'è che dice? E mi sarete?
Dice, mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea fino all'estremità della terra.
E mi sarete testimoni. Noi siamo testimoni. Noi testimoniamo. Al mondo non gli interessa le nostre prediche, che Dio è grande, Allah Akbar, Dio Akbar, Dio è grande. Gli interessa la gente, queste storie. Vuoi sapere cosa ha fatto per te? Allah per me ha fatto niente. Buddha, niente. Meno, niente. Gesù ha fatto tutto. Mi ha cambiato. Ok? No, io, fratello Giuseppe che vi parlo, non seguo più il mondo, non seguo più i miei peccati, non seguo più i miei egoismi, sono ancora un disgraziato perché non sono perfetto, perché sbaglio qua e là, però paragonato prima sono diverso, anni luce, va bene? Quindi fratelli, lodate il Signore, ringraziate Gesù, nel nome di Dio, amen.
Amen.
Gloria a Dio.